un virus, che è il virus della matematica. No, dico questo anche perché una domanda che ogni tanto mi sento fare: ma scusi, ma lei cosa fa di mestiere, matematico? Ma cosa c'entra la sindone? E io dico, e io rispondo, perché non deve c'entrare? Ecco. Cioè, nel senso che è ovvio, dal punto di vista sperimentale, lo vedremo stasera, cammin facendo, un matematico ha un interesse molto marginale, perché vedremo che soprattutto i settori in cui c'è più interesse scientifico e qui un coinvolgimento sia di tipo teorico ma anche e soprattutto sperimentale, non è di certo il campo, non è di certo il campo della matematica, ma oggi quelli della chimica, della fisica, della biologia, dell'informatica, ecco. Ma questo non vuol dire che l'avere la curiosità e il desiderio e provare il fascino per un oggetto tutto da scoprire, con un enorme numero di risvolti interessanti che suscitano l'interesse, penso, di qualunque studioso, e non vedo perché il matematico deve rimanere fuori. Ecco, io rispondo così, quindi sono ben contento di esserci dentro, anche se ovviamente i settori in cui, e vedremo, ne parleremo, c'è maggiore possibilità di sviluppo, sono altri naturalmente, sono soprattutto quei settori teorico-sperimentali di cui avremo occasione di parlare. Ecco, allora, come avete visto, questa sera ho ripreso il titolo vero che mi avevate assegnato per l'incontro della settimana scorsa, che è ovviamente l'argomento che ha a che fare con le conoscenze moderne sulla sindone. La volta scorsa abbiamo fondamentalmente visto quello che i medici legali hanno saputo dire sulla sindone in questi 70-80 anni di studi e di ricerche, ma già vi dicevo la volta scorsa che fondamentalmente negli anni 30 dello scorso secolo la ricerca medico-legale era già compiuta, qualche piccola ipotesi ulteriore, qualche aggiunta è stata fatta, ma fondamentalmente le cose essenziali che vi ho raccontato la volta scorsa erano già presenti nel libro La Passione di Gesù Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo secondo il chirurgo, titolo originale se volete, scritto dal dottor Barbet di Parigi negli anni 30, pubblicato poi anche dopo la guerra in una edizione italiana introvabile ormai. Ma che cosa è accaduto per quanto riguarda la ricerca scientifica? Beh, io vorrei usare invece di parole mie quelle di Giovanni Paolo II. Vi ho già detto la volta scorsa, vi ho consigliato di leggere la sua omelia, meditazione davanti alla sindone del 24 maggio 1998. Probabilmente se ci rivedessimo tra qualche mese vi consiglierei poi di rileggere anche quella di Benedetto XV, non lo so, ve lo dico dopo, ma su questa non ho il minimo dubbio. E lui divise, se l'avete avuto occasione di vederla, la sua riflessione su 7 punti. Il primo punto era quello dedicato alla ricerca scientifica, chissà come mai. Poi andò a definire la sindone specchio del Vangelo per i suoi collegamenti che abbiamo sottolineato la volta scorsa in modo estremamente evidente ed efficace. Ma la prima intervento, la prima riflessione era dedicata agli scienziati. Ha definito la sindone come, è anche logico, provocazione all'intelligenza umana, naturalmente. Che è una frase che sintetizza in un modo estremamente chiaro il fatto che ancora oggi la scienza interroga la sindone e ne ha risposte, alcune delle quali non ancora decifrabili. Ecco perché l'ha definita provocazione all'intelligenza. E poi ha aggiunto una frase che vorrei commentare brevemente con voi, che tra l'altro mi serve molto a rispondere a quei giornalisti che spesso mi chiedono: ma scusi, la Chiesa, se vero che ha paura degli studi di scientifici sulla sindone? E dico, perché dovrebbe aver paura? Per paura che possano mettere in evidenza che non è quella di Cristo, eccetera. No, ho detto, ma la Chiesa, guardi che, e questo sono soprattutto giornalisti di estrazione anglosassone normalmente. E io rispondo normalmente, ma la Chiesa non ha mai impedito la ricerca sulla sindone, anzi, l'ha sempre favorita. Certo, a patto che sia seria. E questo non lo dico io, Lo dice addirittura il Papa, lei lo sa? No, allora guardi, si vada a leggere. E la frase è questa, che riassume non la posizione sola di Giovanni Paolo II, ma quella anche di altri papi che, chiaramente in altre epoche, con un'altra terminologia e con altre problematiche, sono intervenuti sull'argomento. La Chiesa, dice Giovanni Paolo II, esorta gli scienziati ad affrontare lo studio della sindone senza posizioni precostituite, che diano per scontati risultati che tali non sono. È ovvio che una frazione del genere è assolutamente condivisibile e non riguarda solo la sindone, ma qualunque ricerca scientifica seria. Se io parto da un'ipotesi con il fermo desiderio di volerla dimostrare a tutti i costi, anche se va contro i dati che ho a disposizione o le conseguenze che riesco a tirare da essi, a trarre da essi, la mia è una ricerca ovviamente tutt'altro che seria e priva di qualunque tipo di etica, ecco. Ma l'ha dovuta mettere perché il campo della ricerca sulla sindone purtroppo spesso è minato da questo tipo di approccio. No, non importa di quale partito, se di destra o di sinistra, un approccio che io definisco fondamentalista. Devo dimostrare a tutti i costi che è la prova scientifica della resurrezione, che è la più grande fesseria che si potrebbe affermare, perché sappiamo tutti bene che qualunque fenomeno, la scienza può occuparsi solo di fenomeni naturali, cioè che avvengono in natura. I cosiddetti fenomeni soprannaturali esulano dal suo settore, quindi è inutile che si pensi di potersene occupare. Ho letto addirittura certe volte la chimica della resurrezione. Cosa vuol dire? Ma non ha senso, è una frase priva di senso, ovviamente. Però si legge di questo. Oppure, devo dimostrare a tutti i costi che la sindone è un falso medievale e che di conseguenza non ha nessun senso non solo organizzare ostensioni, ma neanche conservarla ed occuparsene. Allora, una ricerca seria parte da un oggetto che esiste, che è lì, che ha certe caratteristiche, che deve essere studiato in modo tale da poter raggiungere nel modo più completo possibile il maggior numero di conoscenze su di esso. Boh, basta, indipendentemente da quello che potranno essere i punti di arrivo. L'invita ad agire con libertà interiore e premuroso rispetto, sia della metodologia scientifica, e ribadisce quello che diceva prima, sia della sensibilità dei credenti. E questo cosa significa? Significa che la sindone, per quanto sia un oggetto che può sicuramente interessare lo studio e la ricerca in diversi campi, non è il lenzuolo in cui è stato avvolto probabilmente il corpo del faraone Ramsete II o di Giulio Cesare, ma di un uomo, ciao, il quale per un numero di persone neanche poi tanto piccolo è il figlio di Dio. Ecco, allora, senza fare nessun tipo di discorso di fede, assolutamente, il rispetto per l'importanza del reperto per un numero consistente di uomini al mondo. Ecco. Quindi è ovvio che bisogna evitare il più possibile esperimenti di tipo distruttivo, che sono già stati fatti, e bene che siano ridotti, anche perché l'oggetto è unico, e se io ne taglio un pezzo perché mi interessa fare un esperimento, lui fa altrettanto un mese dopo, nel giro di breve tempo mi sa che ce ne rimane un po' poco. Ecco, ecco, allora, la filosofia che sta alla base della posizione della Chiesa, che è una filosofia di un'apertura unica. La Chiesa, quindi, cosa fa? Lascia agli scienziati di fare il loro mestiere, perché questo non è il mestiere della Chiesa, è il mestiere degli scienziati. Ecco, allora, che mi sembra una posizione di una chiarezza e di un'apertura che, sulla quale non si può minimamente né obiettare né discutere. Ecco, ho voluto premettere questo proprio perché è la base sulla quale una ricerca corretta sulla sindone deve fondarsi. Ovviamente, già lo dicevamo la volta scorsa, la ricerca scientifica è partita dalla prima fotografia, 1898. Prima di allora, sì, c'erano stati dei tentativi, ad esempio un famoso libro di Alfonso Paleotto del 500 era già allora un primo tentativo di esaminarla in modo analitico e critico, ovviamente con tutte le limitazioni delle conoscenze dell'epoca e del modo di leggere e di riflettere su oggetti di questo tipo che c'era allora. Ma il gran salto è avvenuto con lo stesso del 1898, non solo per la scoperta della negatività, che come abbiamo visto la volta scorsa ha permesso di avere in mano un oggetto molto più leggibile, molto più chiaro, molto più comprensibile, ma anche perché l'avere in mano un'immagine, una fotografia che si può ingrandire e che può essere studiato in modo continuativo, ha permesso uno studio serio. Certo, la prima fotografia, quella del 1898, aveva dei grossi limiti tecnici, pur essendo eccezionale per l'epoca. E infatti gli studi presero poi, soprattutto quelli medico-legali, una massima sviluppo dopo il 1931, quando, in occasione della prima ostensione del XX secolo, organizzata per le nozze di Umberto II, fu fatta da Giuseppe Henry, altro fotografo torinese, una fotografia ovviamente di gran lunga tecnicamente migliore, perché erano passati più di 30 anni ovviamente. Tra l'altro tenete presente che la foto del 31 rimane ancora oggi 2009 la migliore foto in bianco e nero esistente. Perché? Primo, perché se oggi andate da un fotografo dicendo voglio una foto di qualità con una pellicola in bianco e nero, dice dove la vado a pescare? Cioè non c'è più una disponibilità sul mercato come esisteva anche solo 20 anni fa. Primo. Secondo, evidentemente azzeccò proprio la scelta della pellicola ortocromatica, per cui ha un contrasto e una nitidezza tale che gli studi che poi vedremo con l'elaborazione al computer che sono stati fatti negli ultimi decenni partono dalla fotografia in bianco e nero di Henry del 1931. Perché innanzitutto le foto a colori non hanno lo stesso contrasto, la stessa nitidezza, e quindi danno maggiori difficoltà di lettura e di interpretazione. E le foto in bianco e nero che sono state fatte nel 2000 non hanno le stesse caratteristiche di quelle del 31, proprio perché il materiale non è più quello. Chiusa la parentesi, è una curiosità, ma è così. È naturale che, a parte l'indagine medico-legale con la descrizione analitica di quello che si vede sull'impronta, sul tessuto per quanto riguarda l'impronta, è ovvio che il campo di studi che più ha suscitato interesse già allora è quello dell'esame, dello studio delle modalità di formazione dell'immagine, perché la cosa che più sorprende sulla sindrome non sono tanto le macchie di sangue, perché è naturale che se io ho una ferita ancora sanguinante e metto la mia epidermide a contatto con un tessuto, e questo viene imbevuto del mio sangue. Ma una cosa sono le macchie di sangue, che la volta scorsa ho precisato essere di tipo positivo innanzitutto e non negativo come l'impronta, e inoltre dovute al trasferimento materiale, concreto, di sostanza ematica sul telo, tanto che è visibile, è asportabile ed è stato studiato semplicemente prendendolo dei campioncini e portandolo in laboratorio. Ma l'impronta è tutt'altro. L'impronta non è dovuta al trasferimento di materiale su di essa, e inoltre è un fatto veramente unico. Già gli antichi sapevano che il sangue macchiava i tessuti, ma che un corpo umano avvolto in un telo lascia un'impronta è stato visto in qualche rara occasione, e qui non voglio dilungarmi, in qualche rarissimo fatto legato probabilmente a fenomeni dovuti a sostanze acquisite, assunte dalla persona stessa e da situazioni contingenti, ma che non hanno assolutamente caratteristiche simili, neanche lontanamente simili a quelle che vediamo sulla sindone, che quindi è veramente un unicum. E questo ovviamente affascinò gli studiosi già dall'inizio. I primissimi studi furono fatti in Francia, tra i primi studiosi che all'inizio dello scorso secolo, 1901, 1902, 1903, in quegli anni, incominciarono a studiare seriamente, in modo sistematico, la sindrome e soprattutto l'impronta. Abbiamo i nomi di tre francesi, Paul Vignon, Yves Delage e René Colson. In particolare Yves Delage era sicuramente la personalità più di spicco, membro dell'Accademia francese, un naturalista, uno zoologo, mentre Paul Vignon era un biologo che lavorava in laboratorio. E subito l'interesse fu posto da questa fotografia, che aveva rivelato una realtà a quell'epoca non a molti nota. E Delage, che era un dichiarato agnostico, si interessò perché pensava che, e non è stato di certo, è stato forse il primo, ma di certo non l'ultimo, che era una bufala, ecco, e che sarebbe bastato studiarlo un po' dettagliatamente per scoprire che si trattava di qualche falso, o comunque che la fotografia aveva rivelato o aveva nascosto qualche trucco. Pia fu accusato subito di aver truccato le foto, e praticamente la sua rivalutazione avvenne solo nel 31, quando le foto di Enrico confermarono esattamente gli stessi suoi risultati. Ma ben presto Delage e Vignon, soprattutto con l'aiuto di Colson, si resero conto che si trovavano di fronte ad un'impronta che pur non avendo ovviamente le tecnologie e le strumentazioni di oggi, che non si riusciva a spiegare, che aveva delle caratteristiche così peculiari da essere praticamente impossibile, già nel loro modo di esaminarla allora, si potesse trattare di un dipinto oppure di un manifatto di qualunque genere. Inoltre capirono praticamente subito che, quindi partirono dopo queste osservazioni da un'ipotesi che per loro era assodata: si tratta dell'impronta lasciata da un cadavere. Già, però, se ragiono bene, proviamo a fare un esperimento proprio da poco. Supponiamo che io mi colori il volto con un colorante qualunque. Molto bene. Poi prendo un fazzoletto e me lo appoggio sul volto, schiacciando bene in modo da far aderire bene l'epidermide al fazzoletto stesso e da far sì che sul fazzoletto, supponiamo che io ci sia riuscito, rimanga alla perfezione l'impronta del mio volto. Secondo voi le dimensioni che voi vedreste nel momento in cui io vi distendo il fazzoletto come sarebbero rispetto a quelle reali? Soprattutto trasversalmente. Per quale motivo? Perché il mio volto, ma questo vale anche per il corpo naturalmente, non è una superficie piatta ma curva. Quindi, detto in altri modi, se voi mi guardate e volete misurare la distanza fra le mie orecchie, misurate questa distanza. Ma non è la vera distanza fra le mie orecchie, è la distanza fra le proiezioni delle mie orecchie su un piano messo davanti al volto e ortogonale all'asse del volto. Ma se vogliamo la vera distanza fra le orecchie, io prendo il filo, lo appoggio ad un orecchio, lo tendo e lo faccio arrivare sull'altro orecchio, poi lo prendo e ve lo allungo e troverete che è circa una volta e mezza la distanza che voi avete misurato, per il semplice fatto che questa, supposta che la mia faccia sia una sfera perfetta, è la lunghezza della semicirconferenza massima, che è una volta e mezza il diametro, detto in parole povere. Quindi, se fosse venuto per contatto questa impronta, troveremmo una deformazione, ma visibilissima, che sulla sindrome non appare affatto. Ecco allora che una delle prime ipotesi che questi studiosi fecero fu quella che si trattasse di una azione prodotta non per contatto ma a distanza. In questa immagine qui vedete il punto A rappresenta un punto del corpo, il segmento XY un tratto, un pezzo di tessuto, e chiaramente l'azione è avvenuta non per contatto ma a distanza, seguendo una legge di proporzionalità inversa, più o meno. Ovvero sia, l'impronta sarà molto più intensa nel punto B, che è il più vicino ad A, un po' meno intensa in C, che si è allontanato un po' da A, e man mano che mi allontano lungo da A troverò un'impronta sempre meno intensa fino che ad arrivare a zero. Un'ipotesi direi plausibile, che infatti poi praticamente non è più stata abbandonata sostanzialmente, perché rientra nella logica di una impronta che non è costante ma è variabile sul tessuto e che varia, sembra proprio proporzionalmente, in modo inversamente proporzionale alla distanza fra il telo e il tessuto stesso, tanto che ad esempio le orecchie non si vedono. Certo, le orecchie hanno una posizione defilata, se vogliamo, però può anche essere dovuta al fatto che la loro distanza dal telo era eccessiva per consentire la formazione dell'impronta. Però c'è un aspetto che chiaramente deve essere tenuto presente in questa teoria, che si suppone che il telo sia piatto, ma per quanto io possa indurire o inamidare un tessuto non riuscirò mai a trasformarlo in una superficie piatta, seguirà anche solo parzialmente i lineamenti del mio volto, e quindi quella deformazione che dicevamo prima è inevitabile, ma sulla sindrome non c'è. Vi faccio vedere, allora, è chiaro che a questo punto ci si posi il problema non solo di ideare delle teorie affascinanti, ma soprattutto poi di provarle. Una teoria in questo settore, ma non solo in questo settore, non ha nessun valore se non si presta alla verifica dell'esperimento. Devo dimostrare, devo ideare una teoria che mi permetta non di ottenere qualunque immagine da un cadavere, ma no, l'immagine, un'immagine simile a quella che vedo sulla sindrome, quindi è a questa che devo fare riferimento. Ecco allora che diversi incominciarono a fare esperimenti vari. Però si capì che se io prendo un cadavere e lo avvolgo in un telo, se è macchiato di sangue, le macchie di sangue riesco anche a ottenerle, anche se sarà molto, ma molto difficile ottenere delle immagini identiche a quelle che vediamo sulla sindrome, con quella perfezione, con quella mancanza di alterazioni, pensiamo anche solamente ai contorni dei coaguli, che è inevitabile qualunque sia anche il minimo sfregamento del corpo rispetto al telo. Ma vabbè, andiamo oltre. Però il problema è che l'impronta corporea mica riesco a ottenerla. Se metto un corpo in un telo non è che posso aspettare quanto voglio, non è che incominci a formare un'impronta in tempi brevi. L'impronta più naturale che si otterrà sarà quella dovuta al processo di decomposizione e a causa dei liquidi e dei gas che fuoriescono dagli orifizi del cadavere, ma non un'impronta che invece abbiamo visto la volta scorsa è sicuramente precedente l'inizio della decomposizione e quindi è dovuta ad un processo che non fa parte di quelli che conosciamo e che accadono normalmente in natura. Allora pensarono che bisognava creare una situazione adatta a formarsi questa impronta. Allora la prima ipotesi, quella di Vignon, fu la cosiddetta, l'ipotesi più classica, vaporografica. Cioè lui pensava che i liquidi corporei, che sono ricchi di ammoniaca, evaporando in un sepolcro dove ovviamente c'è assenza di spostamenti d'aria, e fossero evaporando, quindi seguendo una linea praticamente perpendicolare a un piano orizzontale, quindi perfettamente verticale, fossero arrivati a contatto con il tessuto, entrati a contatto con sostanze presenti sul tessuto, avessero formato una reazione chimica che ha provocato la colorazione delle fibre del tessuto stesso. Una teoria che fu poi ripresa anche negli anni 30 e 40 da altri medici legali, tra i quali il professor Judica Cordiglia, che è stato un famoso professore di medicina legale all'Università di Milano, i cui figli poi hanno poi, i figli di Judica Cordiglia sono quelli famosissimi che ascoltarono con i loro sistemi di rilevazione posti sulla collina le grida di aiuto di quegli astronauti sovietici che si erano persi negli spazi. E quelli sono i figli di questo medico legale, e ripresero in parte questa teoria, che poi fu abbandonata perché a quanto pare la quantità di ammoniaca presente nel sudore o nel sangue non è sufficiente da giustificare una reazione chimica così importante da formare un'impronta così ben chiaramente visibile. Allora altri studiosi fecero poi esperimenti con sostanze diverse, adesso sarebbe troppo lungo e noioso entrare nei dettagli, e con qualche risultato, diciamo così, non trascurabile. Questa è una di queste immagini, questa è una fotografia in positivo e in negativo dell'immagine lasciata sul telo dal volto di un cadavere, dove, come vedete, una certa immagine la si ottiene, però innanzitutto è chiaramente presente la deformazione. Vedete qui la larghezza del naso, chiaro che questo è un naso di larghezza assurda, ma è dovuta al fatto che il telo chiaramente ha seguito i lineamenti del naso e quindi ha raccolto anche l'impronta delle narici, e quando io apro il telo e lo sviluppo, queste si allargano, come succede quando, ad esempio, non so, vado a rappresentare su di un piano il planisfero, dove ho delle deformazioni trasversali e soprattutto sui bordi. Anche gli occhi, come vedete, hanno una caratteristica che li fa somigliare a quelli di una razza orientale, ma dovuta proprio alla deformazione. Poi vedete che a un certo punto quest'uomo era senza barba, ma a un certo punto evidentemente basta che il tessuto si allontani un po' dall'epidermide e l'impronta non si forma più. Potete vedere anche quest'altra, che è molto a chiazze. Vedete ad esempio che qui attorno al naso non si è formata impronta, perché evidentemente è bastato una piccola distanza tra il tessuto e l'epidermide per impedire la formazione dell'impronta. Sulla sindone abbiamo una perfetta continuità, con variazioni di intensità, ma senza delle variazioni consistenti, ma graduale, fino ad arrivare all'intensità nulla quando la distanza è eccessiva. Inoltre, c'è un'altra caratteristica che effettivamente, se ci pensiamo bene, se ipotizziamo questo tipo di modalità di formazione, non riusciamo a spiegare. Il fatto che ci sia assoluta similitudine tra immagine frontale e dorsale. E se, visto che non ci può essere stato modo di avvolgimento del corpo diverso da quello che abbiamo visto la volta scorsa, cioè del telo ripiegato a sandwich sul corpo stesso, è chiaro che l'impronta frontale dovrebbe essere molto più deformata di quella frontale, quella dorsale dovrebbe essere molto più deformata di quella frontale. Perché? Perché c'era l'intero peso del corpo che schiacciava e che quindi provocava un maggiore contatto tra superficie corporea e telo. Per quanto riguarda l'impronta frontale, invece abbiamo il telo leggerissimo che si è adagiato sul corpo, tanto che addirittura, abbiamo visto la volta scorsa sui piedi, nella parte anteriore dei piedi, addirittura ha saltato un piede perché era troppo in basso e il telo non lo ha toccato. E ci dovrebbe essere una differenza sostanziale tra queste due immagini, e invece non c'è. E infatti diversi sono i lavori, anche quelli recentemente di alcuni colleghi dell'Università di Messina, che hanno cercato di ideare delle leggi che colleghino intensità a distanza, che non siano esattamente una legge inversamente proporzionale, ma qualcosa di un po' più complesso, per provare a giustificare questa analogia tra le due immagini in condizioni invece di contatto e di rapporto telo-corpo molto diverse. Ecco. Fatto sta che anche questo rimane un problema tutt'altro che chiarito. Informazioni più precise le abbiamo avute molto tempo dopo queste prime ipotesi, nel 1978, quando al termine dell'ostensione di quell'anno, forse l'ostensione che ha avuto il maggior numero di visitatori, 3,5 milioni, anche perché erano passati dal 33, ultima ostensione, anno santo straordinario, al 78, e sono 45 anni, quindi c'era più di una generazione che non ricordava più la sindone. Al termine di quell'ostensione, un gruppo di 44 studiosi provenienti da diverse nazioni del mondo, da 10 nazioni diverse, ma soprattutto il grosso statunitense, appartenente a quel gruppo di ricerca chiamato STURP, Shroud of Turin Research Project, ebbero la possibilità di esaminare la sindone per 120 ore consecutive, con esami effettuati con diverse attrezzature. Adesso non entriamo nei dettagli, ma comunque fondamentalmente attrezzature. Adesso qui vi faccio vedere qualche immagine di repertorio. Eccola, qualche immagine di repertorio, vedete qui la sindone posizionata su di un tavolo che è rotante in modo tale da consentire non solo la possibilità di utilizzo degli strumenti, ma anche la possibilità di diversi tipi di illuminazione. Torniamo indietro, qui ci torniamo avanti. Ecco. Allora, queste indagini permisero di capire alcune cose importanti sull'impronta. Mi sto fermando molto sull'impronta perché è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, l'argomento principale. Poi gli altri sono tutt'altro che secondari, ma finché non si risolve questo, gli altri aggiungono relativamente poco a quello che avremmo bisogno e vorremmo sapere. Si comprese innanzitutto che dove c'è impronta non c'è nessun tipo di materiale che ha provocato lo scurimento del tessuto. Nessun tipo. Le fibre sono nude. Al contrario, dove c'è sangue, dove c'è proprio le crosticine di sangue che è possibile vedere, basta un microscopio ottico di quelli proprio da casa. Inoltre, mentre il sangue, questo era stato ipotizzato da loro soprattutto facendo esami in luce trasmessa, cioè con sorgente luminosa posta dietro la sindone, ma è stato poi confermato in modo definitivo e inequivocabile nel 2002, quando facendo quel lavoro di restauro di cui vi ho parlato la volta scorsa, è stato staccato, scucito il telo d'Olanda che ricopriva sul retro la sindone, è stato possibile vedere in modo dettagliato e per la prima volta dal 1534 tutto il retro della sindone. Sul retro della sindone le macchie di sangue sono perfettamente presenti come sul fronte, leggermente meno intense come logico sia. Questo cosa vuol dire? Che il fluido, il sangue che è un fluido, è passato attraverso il tessuto ed è arrivato dalla parte opposta, come normale accada. Ma l'impronta no, l'impronta sul retro non c'è. Loro attraverso questi esami avevano già capito che l'impronta interessa il tessuto per una profondità di qualche decina di micrometri, cioè qualche centesimo di millimetro, quindi una profondità veramente infinitesima. Quindi vuol dire che non c'è stato un trasferimento di materiale di qualunque genere esso sia, ma uno scurimento di queste fibre dovuto, e questa fu la terminologia usata da questi studiosi nel 78, ad una ossidazione, disidratazione delle fibre superficiali del tessuto, che vuol dire tutto e nulla ovviamente, perché significa semplicemente osservare le caratteristiche chimico-fisiche di queste fibre e definire che assomiglia a una ossidazione e disidratazione, va bene, ma dovuta a che cosa? Qual è la causa o quali sono le cause? Questo è tutto da scoprire. Recentemente, 2-3 anni fa, alcuni ricercatori del centro del CNR di Frascati hanno avuto l'idea di provare a usare un laser ad eccimeri, un tipo particolare di laser, per provare a colorare un campione di tessuto di lino, ovviamente per aree delle dimensioni di qualche centimetro quadrato, non di più. I loro risultati sono interessanti, anche se chiaramente non sono tali da darci una risposta su questa domanda, però sono interessanti perché hanno scoperto innanzitutto che, giocando ovviamente sui tempi di irradiazione e sulle intensità del laser, della potenza del laser, è possibile arrivare ad uno spessore dell'impronta simile a quello della sindone, con colori che non sono così lontani da quelli della sindone stessa, tenendo conto che il problema grosso è che loro usano tessuti recenti o comunque che non hanno la possibilità di subire un naturale invecchiamento dopo l'esperimento. Al più possono effettuare, sapete, per invecchiare in modo artificiale un tessuto basta metterlo in una stufa e portarlo a una temperatura tale che non si strini e non si bruci, e quindi in questo modo si finge un invecchiamento accelerato, ma non è la stessa cosa naturalmente. Ma un'altra cosa che hanno scoperto è che usando delle potenze più basse non si ottiene nessuna impronta. Ma prendendo il campione, mettendolo a riposo in un cassetto, anche al buio, eccetera, lasciandolo lì qualche mese, dopo qualche mese l'impronta lentamente incomincia ad apparire. Questo sta a significare che evidentemente c'è un fenomeno che genera una sorgente latente, la quale poi per qualche motivo, oppure con tempi propri, genera lentamente l'impronta. Questo vuol dire tutto e nulla, però potrebbe voler dire che non è affatto detto che l'impronta della sindone si sia generata in tempi brevi. Quegli esperimenti che ho fatto vedere prima su cadavere con la reazione chimica tra sostanze messe sul telo come aloe, mirra e altre ancora, e sangue e sudore messo sul corpo, avviene in 5, 6, 7, 8 ore. Dipende anche molto dall'umidità relativa dell'ambiente. Più alta l'umidità relativa, più veloce è la formazione dell'impronta. Però ci potrebbero essere anche fenomeni invece che richiedono tempi lunghi di formazione. Finché non sapremo esattamente qual è quello che descrive veramente le modalità di formazione dell'impronta della sindone, non lo possiamo sapere. Può anche darsi che l'immagine si sia formata in tempi medio-lunghi e non brevi. Rimane un problema da determinare. Ci sono però anche altri studiosi i quali, invece che partire da ipotesi come quelle che vi ho elencato, partono dall'ipotesi che si tratti di un manufatto, cioè di un'opera, chiamiamola così, artistica, ottenuta in periodo medievale, e questo è legato anche al problema della datazione del tessuto di cui parleremo più avanti, da un qualche artista che ha utilizzato quindi sostanze e strumenti e conoscenze dell'epoca. E allora ci ritroviamo spesso a leggere articoli di questo tipo, che la Sindone è un falso del 300, realizzato un clone del telo custodito a Torino, obiettivo di mostrare che poteva farlo un artigiano medievale. Così Leonardo creò la Sindone, la tesi della scrittrice Vittoria Azzeri. Il maestro usò un ferro arroventato e disegnò sulla tela il suo autoritratto. Chissà quanti ne avete letti, anche perché i giornali e i mass media tendono a riportare solamente notizie di questo tipo. Sempre quei giornalisti di cui dicevo prima, più di una volta mi sono trovato a essere intervistato, vogliamo sapere le ultime ricerche sulla Sindone, e gli ho raccontato alcune piccole cose, tipo quelle che sto raccontando a voi adesso, e mi ha detto, ma no, ma tutto qui, e dico, sì, è tutto qui, ah no, ma noi vogliamo notizie importanti, e dico, sì, ma non me le posso inventare, ecco, la scienza non va avanti con gli stivali delle sette leghe, quante erano, ecco, la scienza normalmente è andata avanti per piccoli passi, salvo eventi super eccezionali, ed è mettendo un mattoncino sopra l'altro che forse in qualche caso si riesce a ottenere veramente qualche passo avanti. Ma le notizie che piacciono sono queste invece, quelle che colpiscono l'opinione pubblica, che fanno sì che il TG abbia lo share più alto e così via. Queste sono due tra le tante che si riferiscono ad esempio a due tipi di ipotesi. La seconda ha avuto come antesignano un medico di Bari, sì, che è un cognome un po' antitetico, perché a me a scuola hanno sempre insegnato che i delfini sono dei mammiferi, ecco, vabbè. Questo medico di Bari ipotizzò che una sorgente, un'intensa sorgente di calore, quindi una radiazione termica, potesse generare un'impronta come quella della Sindone. Evidentemente aveva visto la mamma che ogni tanto dimenticava il ferro da stiro sulla camicia, ecco. È chiaro che se io gioco sulla temperatura del ferro e sul tempo del contatto, posso ottenere delle strinature del tessuto di maggiore, minore intensità, maggiore, minore profondità, colori diversi, eccetera. Lui cosa fece? Si fece costruire un bassorilievo con le fattezze del volto dell'uomo della Sindone, lo mise in una, detto proprio in parole povere, lo mise in un forno, lo riscaldò a temperatura opportuna, poi vi pose sopra un telo e aspettò il tempo sufficiente perché la strinatura generasse una impronta che riproduceva ovviamente in modo fedele i lineamenti del bassorilievo. E l'impronta non era poi così male, ecco. Però di nuovo la prova finale qual è? Non è più come poteva essere un tempo, ci assomiglia, sì, allora vuol dire che è stata fatta così. Adesso non ci accontentiamo più di questo. Possiede le stesse caratteristiche chimico-fisiche, non solo visive, ma peculiari dell'impronta che c'è sulla Sindone. Se sì, allora vuol dire che siamo sulla strada buona e che quindi l'esperimento che cerca di verificare quella teoria ha dato origine a un risultato che è dello stesso tipo di quello della Sindone. Allora andiamo a studiarlo nei minimi dettagli. Ma se il risultato è diverso, può aver ottenuto una bellissima immagine, ma che non mi serve per capire meglio di come sia stata fatta la Sindone, come si sia impressa questa impronta. E in realtà questo suo esperimento diede origine, ad esempio, a una profondità di immagine ben più intensa, perché se era troppo leggera l'immagine non si vedeva. Se la lasciavo un po' più di tempo, è chiaro che non bastavano più qualche micrometro, ma la strinatura andava più in profondo. In secondo luogo, l'altra caratteristica importante che non riusciva, ricordate che cosa diciamo la volta scorsa, una delle scoperte degli studiosi dello Stur del 78 fu quella che sotto le macchie di sangue non c'è impronta. Quindi cosa vuol dire? Che l'ordine temporale di formazione è stata macchia di sangue e poi impronta, per cui quando l'impronta è arrivata la macchia di sangue ha formato uno strato che ha fatto da intercapedine e ha impedito all'impronta di arrivare sul tessuto che ormai era coperto dalla macchia di sangue, dal coagulo essiccato. E già, però con un esperimento del genere cosa devo? Non posso mettere prima il sangue e poi metterlo in forno, perché altrimenti il sangue si scioglie e perde la sua consistenza e la macchia, il coagulo non ha più la forma precisa che aveva prima. E infatti lui fece il contrario, quando poi appose delle macchie di sangue sull'impronta che aveva ottenuto. Inoltre la tridimensionalità, ne parleremo fra un momento, non è la stessa di quella della sindone, e per di più l'immagine della sindone non è fluorescente, la sua sì. Quindi vedete che queste caratteristiche ci permettono di dire che non è un'altra cosa. Poi vabbè, questa qui ha poi usato il pirografo, perché dicevano semplifichiamo le cose, usiamo un pirografo. Ma sapete che durante lo stesso del 98 aveva affittato, e non penso che gliel'abbiano regalata, due stanze al principe di Piemonte per mettere su il mini laboratorio in cui voleva far vedere a tutti coloro che venivano a Torino allo stensone come si faceva la sindone, che quindi andavano a vedere una cosa che lei gli poteva far vedere lì sul momento, che era ridicola, perché dovete vedere che, cioè, ovviamente provate a prendere un pirografo, a metterlo su di un telo, vedrete che risultato ottenete, che non ha proprio nulla a che vedere con la sindone. Quell'altra su a che cosa si riferisce? Si riferisce a quella, una delle ultime tentativi di riproduzione di un'immagine del genere, di cui forse avete letto sui giornali, fatta da un collega di Pavia, un chimico di Pavia, il professor Garlaschelli, e che è stata presentata in una conferenza stampa fatta in occasione del convegno nazionale del CICAP, il Centro per il Controllo del Paranormale. Cos'era? Era un mese fa, mi sembra, un po' più, un po' meno. Anche qui grande lancio pubblicitario. Che cosa ha fatto questo chimico? A parte che ha fatto proprio quello che il Papa diceva che è meglio non fare, cioè, voglio dimostrare che la sindone è un falso medievale. E va bene, ha preso un suo collega, ha detto che non ha potuto fare l'università perché, dato che ha dovuto denudarlo, poi temeva qualche ha preso il suo collega, l'ha macchiato, gli ha macchiato il corpo con dell'ocra rossa, poi l'ha fatto depositare nel telo, chiaramente è andato a sistemare e a mettere a contatto nel modo giusto, opportuno, il corpo con il telo, dopodiché è chiaro che l'ocra rossa ha sporcato il telo, l'ha lavato con acqua fredda in modo tale da portare via le parti più macroscopiche ed evidenti, e di lasciare comunque la coloritura che cosa era provocata dall'ocra rossa. Poi l'ha invecchiato artificialmente in modo accelerato, poi ha usato dell'acido solforico per dare questa caratteristica di invecchiamento e di corrosione naturale delle fibre, ha usato anche dell'alluminato di cobalto, se non ricordo male, e poi lo ha invecchiato anch'esso in forno in questa maniera, ottenendo un'impronta, sì, chiaramente, visto che ha poi appiattato anche delle macchie di colorante al posto delle macchie di sangue, dicendo: ecco, vedete come si fa la sindone epoca medievale. Io gli ho risposto in più di un'occasione, compreso anche un dibattito in televisione, ma la cosa fondamentale che gli ho detto, dico: bravo, dico, una bella idea, ecco, tra l'altro dice che anche ha speso anche un po' di euro che gli sono state però finanziate dal WAR. Sapete cos'è WAR? Unione Atei Agnostici Razionalisti, ecco, UAR, con doppia A, UAR, uno deve pronunciarlo così, ecco. Però la domanda è sempre la stessa, interessante come opera, però, di nuovo, possiede le caratteristiche chimico-fisiche della sindone? Allora, prima cosa, l'ocra rossa contiene ossido di ferro. Sulla sindone l'ossido di ferro è solo presente nelle macchie ematiche, quello che viene dall'emoglobina, ma non è presente dove c'è l'impronta. Quindi pensate, ecco, adesso mi viene in mente una cosa bella che ha detto, che non la racconto mai, ma voi la, perché bisogna conoscere bene le cose, ma ve lo spiegate bene la volta scorsa. Ha detto che tracce, che abbondanti tracce di ocra rossa sono state individuate in occasione del restauro del 2002. Perché quando abbiamo tolto il telo di supporto, l'ocra rossa si vedeva sul retro, perché era rimasta pizzicata sotto il telo. Cioè, cosa hanno fatto? Hanno messo l'ocra rossa, poi gli hanno subito messo il telo sotto e tra che l'hanno pizzicata. Allora, voglio dire, lui non c'era, io c'ero, l'ocra rossa non l'ho vista, come fa lui a sapere che non c'era, che c'erano queste tracce, che non è mai stato scritto da nessuna parte, ma lui che non c'era lo sa, io che c'ero non lo so. Miracolo, mistero. È così che si fa informazione, capite? Cioè, questo è spaventoso. Lo sappiamo tutti bene, no? Come attraverso i mezzi radiofonici, televisivi, a carta stampata, rischiamo, e sul web ovviamente, rischiamo di bere qualunque tipo di notizia che ci viene fornita, se non abbiamo strumenti adatti a verificarla. Però io ho visto, c'era questa conferenza stampa che lui ha fatto questa affermazione, chi era in grado di dirgli, ma è fatalmente falsa, dove l'hai letta, chi te l'ha detta? Nessuno l'ha fatto, chi ha ascoltato ha detto, hai visto, hanno fatto il resto, hanno scommetto loro che non hanno detto niente. Siamo in questa situazione oggi, chiusa la parentesi. Inoltre, anche lui, cosa ha dovuto? Ha dovuto anche lui, ovviamente, mettere prima l'ocra rossa e poi questo colorante che imitava il sangue. Inoltre, la profondità, usando dell'ocra rossa, è maggiore di qualche decina di micrometri. E potremmo anche andare avanti in altre caratteristiche di questa suo tentativo, che la rendono diversa dalla sindone, punto. Sapete cosa mi ha risposto? Ma lei non ha capito che io non volevo fare proprio una cosa uguale. E allora cosa serve? Appunto, cioè voglio dire, voglio far vedere come un artista medievale era in grado, adesso io non sono uno storico della, non sono un chimico, ma tantomeno uno storico della chimica, non so se, non ho la più pallida idea se l'illuminato di cobalto lo conoscevano già i medievali, sicuramente sì, però come un medievale poteva ottenere un'impronta di questo tipo, ma non è dimostrato che poteva ottenere questa impronta. A me che tu ottenga un'altra impronta può interessare veramente poco. Se il tuo scopo è dimostrare che questa è impronta, devi ottenerne una con queste caratteristiche, dimostrare che queste caratteristiche sono ottenibili in quel modo. E se tu non sei riuscito a ottenerle nel 2009, non puoi farmi credere che un artista medievale sia riuscito in un'operazione che tu, con le conoscenze e le strumentazioni e le sostanze che hai oggi a disposizione, nonostante che abbia lavorato dei mesi, non sei riuscito a ottenere. Dai. Ecco, vi ho fatto un piccolo quadro. Qui manca Leonardo, manca Leonardo, sapete che era sindone dell'autoritratto di Leonardo, l'avete letto da qualche parte. Come ha fatto Leonardo? Leonardo è una notizia vecchia, è un'ipotesi vecchia di parecchi decenni, però ogni tanto salta fuori, poi non ho mai capito perché nei mesi precedenti l'ostensione queste notizie prolificano, ecco, evidentemente scatta un meccanismo di reazione. Mese di luglio, è venuto fuori dagli Stati Uniti che una studiosa di storia dell'arte aveva capito come aveva fatto Leonardo, aveva inventato una camera oscura, cioè aveva preso aveva fatto un calco del suo volto, poi l'aveva illuminato con luce solare e aveva fatto sì che i raggi riflessi passassero attraverso dei piccoli forellini e arrivassero su di un tessuto trattato con chiara d'uovo, che è sicuramente fotosensibile, ma quanto fotosensibile innanzitutto. Ebbene, in questo modo lui ha ottenuto l'immagine. Io gli ho contato una grande stupidaggine la volta scorsa, che gli ho detto che la fotografia è stata inventata verso metà dell'Ottocento. Non è vero, l'ha inventata Leonardo a fine del 400. Non lo sapevamo, ma adesso lo sappiamo, ecco. Peccato che non abbia lasciato nessuna traccia, anche se nella maggior parte dei suoi libri ha raccontato le sue teorie, i suoi progetti, anche quelli che non ha mai realizzato, tra l'altro. E per di più, la sindone è certo che è arrivata in Europa prima del 1350, visto che risale proprio al 1350 circa. Lasciamo stare le notizie storiche, uno può dire, vabbè, non sono corrette o meno, sono precise, ma quel medaglione che forse avete visto, trovato in fondo alla Senna 150 anni fa, che era un souvenir che chi andava in pellegrinaggio a Lirey, vicino a Parigi, a vedere la sindone, comprava, grosso così, solamente al Museo di Cluny a Parigi, in bronzo, che raffigura perfettamente la doppia impronta, con caratteristiche simili, addirittura il tessuto a spine di pesce. Ma quando è nato Leonardo? Nel 1452, quindi 100 anni dopo. Adesso vi racconto quest'ultima cosa, non è una barzelletta, ve lo assicuro. Quando a queste persone che dicono che Leonardo è l'autore della Sidu, si dice, ma è il motivo l'incongruenza storica? Ah, dice, ma è ovvia la cosa. Quando sono venuti in possesso i Savoia della Sidu? Nel 1453, quindi l'anno dopo la nascita di Leonardo. E avevano sta sindone e hanno detto, ma è proprio bruttina, non è, cioè, è poco credibile, non ha successo, per farla vedere alla gente, avere successo, ce ne vuole una più bella. E passarono qualche decennio, vennero a sapere di questo grande genio e gli commissionarono una sindone migliore, per cui sostituirono quella brutta, che non so, buttarono via, cose del genere, con quella nuova di Leonardo, e da quel momento il successo fu assicurato. Se questo è il modo di fare la storia, per carità, ben venga, ecco. Ma se lei la vuol chiamare così, io la chiamo in un altro modo.
Punto di domanda.
Non può esserci, ovviamente, però bisogna ben trovare qualche appiglio, però sono appigli che la cosa che sorprende è che possono essere creduti da non poche persone, questo che sorprende, ecco. Con questo non voglio dire che dobbiamo a tutti i costi dimostrare che la sindone è qualcosa che io ho supposto, desidero che sia, ma, no, ma devo andare alla ricerca seria di quella che è la verità, di quella che è la realtà. Queste non sono le strade giuste, ecco. Chiaro che gli esami fatti nel 78, questa è un'altra foto, questo è un amico mio che quando lo guardo così dico, mannaggia, ma se passa il tempo, ecco, perché sembra un ragazzino, oggi è oltre 65enne, quindi vabbè, chiusa la parentesi. È chiaro che le attrezzature usate nel 78 sono attrezzature che oggi vanno bene da mettere al museo, naturalmente. 30 anni sono un abisso dal punto di vista della tecnologia moderna. E infatti gli studi effettuati da questo gruppo di studiosi diede poi origine a numerosissime pubblicazioni scientifiche che si incominciarono a pubblicare dagli anni 81, 82 negli anni successivi. Ma soprattutto diedero origine, e questo è tipico di una ricerca scientifica seria, ad una pubblicazione di 150 pagine, non è una pubblicazione, è un fascicolo di 150 pagine, nella quale non solo non si dava nessun risultato, ma si ponevano 200 domande. Cioè gli studi fatti avevano fatto venire in mente dei problemi che si sarebbero potuti affrontare, ovviamente con strumentazione o con metodologie diverse, ma che sono venuti in mente solo esaminando i dati raccolti. Questo è tipico, normale. E quindi c'è tutto un campo aperto di studi e di ricerche che deve essere sviluppato, che in alcuni settori poi fu anche sviluppato nei decenni successivi. Però capite che esami diretti sulla sindone, a parte quello fatto nel 1988 per la radiodatazione con il metodo del C14, non ne sono stati fatti altri. E sono passati 30 anni, sarebbe veramente opportuno fare degli analisi dirette, non distruttive, prima l'ho ricordato e lo ribadisco, ma oggi abbiamo degli strumenti in grado di ottenere addirittura, immaginate, delle sezioni di un filo dello spessore di qualche micron, che assolutamente non è distruttivo, ma consente di avere materiale dal quale trarre informazioni preziosissime, che allora, che 30 anni fa non era possibile ricavare neanche avendo l'intero filo a disposizione. Cambiamo argomento. Quello che potevo dirvi è che si sa sull'impronta, ve l'ho detto. Voi potrete dirmi, ma è morale della favola? Morale della favola è quello che sappiamo, punto. Prego.
C'è Giulio Franchi che aveva proposto nel suo libro della sindone
l'effetto corona.
Fulmine globulare.
Va bene. Allora, prima cosa, l'effetto fulmine globulare, ci sono ipotesi dell'effetto corona, ipotesi dell'effetto Kirlian, ma sono ipotesi. Io voglio che queste ipotesi, perché siano attendibili, voglio degli esperimenti fatti su cadaveri in condizioni normali e che mi consentano di ottenere un'impronta simile. Nessuno l'ha mai fatto. Allora, io non posso sparare a raffica delle ipotesi, per quanto sensate possano essere da un punto di vista teorico, quando non sono in grado di effettuare nessun tipo di esperimento in merito. Cioè, è un allenamento di tipo puramente accademico e basta.
Poi c'era stato il figlio di Capodiglia,
campo elettromagnetico. Sì, ho ottenuto qualche leggerissima scurimento, ma che è lontanissimo anche lì dalle impronte che vediamo sulla sindrome. Cioè, ognuno prova, e questo è normale quando uno brancola nel buio, no? Ognuno prova a dire, ma a me è venuta in mente questa idea, proviamo questa, va bene, proviamola, ma finché non ottengo un risultato significativamente simile a quello che vedo sulla sindrome, non è significativo. Certo, ma sono di nuovo tutte ipotesi che possono contribuire, possono in qualche modo tentare di dare, ma che finora non hanno dato dei risultati significativi. Potrebbe anche essere un effetto somma di più fattori accaduti in congiunzione, in contemporanea. Ma capite che questo complica ancora più le cose, perché devo ben capire con quale ha avuto un maggiore efficacia o in quale modo sono il risultato è una somma di più effetti. Per cui, capite, ci troviamo veramente di fronte ad un problema complesso con un sacco di parametri non noti, ancora più complesso delle previsioni meteorologiche, ecco, per i quali invece con qualche studio e soprattutto con qualche modello adatto si riesce già a fare abbastanza. Quindi sono tentativi che dimostrano proprio la nostra ignoranza, perché se non fossimo così ignoranti su questo argomento andremo più con maggior sicurezza su delle teorie più sicure e che danno dei risultati, e invece quando si brancola nel buio ecco che allora si seguono diverse strade, anche se nessuna di queste dà dei risultati veramente significativi. Passiamo al campo della biologia. Questo signore era un biologo svizzero, si chiamava Max Fry Sulzer, il quale nel 1973, in occasione della ostensione che ha avuto il maggior numero di visitatori, ma che quasi nessuno di noi ricorda, vero che nessuno ricorda del 73? Già, dico che ha avuto il maggior numero di visitatori perché anche se allora la televisione non aveva la diffusione di oggi, soprattutto in campo universale, sicuramente il numero di visitatori è stato superiore ai 3,5 milioni del 78, però pochi la ricordano, era in bianco e nero naturalmente. Esatto, con la sindrome messa in un modo in verticale, cioè invece che messa orizzontalmente, chi la ricorda era messa in verticale, per cui anche la telecamera faceva fatica ad andarla a riprendere senza distorsioni, subito dopo quell'ostensione lui chiese il permesso di effettuare dei prelievi non distruttivi con dei nastri adesivi come quello che vedete. Quando lo faccio vedere ai bambini elementari, sapete, una delle cose che mi dicono quando chiedo cosa stava facendo: stava riparando i danni dell'incendio di Chambéry. Può essere anche un tentativo carino, ecco. Con lo scotch, ovviamente. Uno usa quel che ha. Poi nel 78, in occasione di quegli esami, rifece altri prelievi. Allora si usava lo scotch, oggi non si usa più lo scotch, si usano dei microaspiratori per poter andare in profondità nelle fibre ed effettuare anche dei conteggi, cosa che con questo metodo non si può fare, perché io chiaramente posso premere un po' di più, un po' di meno, e quindi ottenere un maggior o un minor numero di particelle che aderiscono al nastro adesivo. Cosa cercava? Cercava granuli di polline. Lui era già da tempo che lavorava in questo settore, collaborando anche con la Polizia Criminale di Zurigo, proprio utilizzando i granuli di polline come indicatori geografici. Ovvero sia, è evidente, cioè tutti sappiamo che il polline si distribuisce in un raggio che non è enorme attorno alla pianta madre. Il 99% del grano di polline si distribuisce in un raggio che non superi i 10 km. Ecco. Quindi è chiaro che se io faccio un esperimento, vengo sulla sua giacca e trovo un granulo di polline, non di una pianta che vive normalmente nelle nostre regioni, ma di una pianta che vive solo in Australia, devo presumere che o lei è stata in Australia o la giacca è stata fabbricata lì ed è rimasta esposta all'inquinamento atmosferico, alla polluzione atmosferica per un tempo sufficiente tale da raccogliere non solo quel granulo lì, perché le probabilità che io riesca a trovarlo sulla sua giacca sono praticamente nulle, ma molti altri, e quello è uno di quelli che io sono riuscito a trovare. È impensabile che abbia viaggiato tanto, e anche il fatto, non so, che nell'orto botanico di Torino ci sia quella pianta, una, due, non migliaia, centinaia di migliaia, rende praticamente probabilisticamente quasi impossibile che io riesca a trovare i granuli di polline lì. Ecco che in questo modo lui risolse diversi casi polizieschi, proprio dimostrando ad esempio che quella persona era stata in quei luoghi, anche se affermava di non esserci mai stata. Com'è possibile riconoscere granuli di polline? Per il semplice fatto che la loro morfologia è tipica della pianta che li ha generati, o perlomeno del genere. Ecco, vi faccio vedere alcune immagini al microscopio elettronico a scansione che ci aiutano a comprendere questo. Questo è un filo di sindone, uno, Cioè tutti quelli che vedete sono le circa 70-80 fibre che lo compongono, attorcigliate secondo un angolo di torsione ben preciso, che è quello tipico del telaio che fu utilizzato. Qui vedete le dimensioni, le possiamo leggere qua, questo è un decimo di millimetro, vedete 100 micrometri, un decimo di millimetro. Qui andiamo a ingrandire un briciolo di più e vediamo che queste sono di nuovo le singole fibre, ma incominciamo a intravedere tra le fibre del materiale estraneo, che si è depositato ovviamente nel corso dei secoli sul tessuto. Ingrandiamo ancora un po' di più, questa è una singola fibra, e qui vedete, si comincia a vedere dei filamenti, ma anche delle particelle voluminose che non sono solo deposte sulla fibra, ma sono parte integrante della fibra stessa. Ingrandiamo ancora di più, e qui siamo sui 17.000 ingrandimenti, un po' più, tenendo più ingrandimento meno, entriamo nel fantastico microcosmo dei granuli di polline. Ve ne faccio vedere alcuni in successione. Non chiedetemi che piante sono, che non le ricordo, Ma sono tutte polline, granuli di polline trovati sulla sindone. Potete notare come la loro morfologia, chiaramente sono quelli trovati intatti, perché alcuni granuli sono rovinati e quindi non sono riconoscibili con certezza, ma quelli trovati intatti, vedete, hanno forme e caratteristiche morfologiche così diverse una dall'altra che, mettendole a confronto con immagini note di granuli di polline dei quali si conosce la pianta che li ha generati, è possibile risalire alle caratteristiche della pianta che li ha generati. Quella freccetta è lunga 10 micrometri, quindi un centesimo di millimetro, quindi se calcoliamo che quel granulo ne contiene 5 freccette circa, quindi vuol dire che in un millimetro ce ne stanno 20 una a fianco all'altro, tanto per avere l'idea delle loro dimensioni. Ebbene, Max Fry scoprì granuli di polline provenienti da 58 piante diverse in quei suoi prelievi che fece. Molte di queste piante comuni in Francia e in Italia, ma altre invece tipiche di zone specifiche, e in particolare tipiche delle zone del deserto palestinese e del deserto dell'Anatolia. Ci furono parecchie critiche a queste sue riconoscimenti. Qualcuno disse che aveva inquinato le prove, altri affermarono, ma in realtà poi queste critiche scomparvero. Certo, il metodo oggi è molto più sicuro, perché si possono fare questi prelievi misurati, per di più oggi si può fare anche una valutazione quantitativa, e capite l'importanza. Vi sono certe piante che vivono in zone amplissime, però se io ho più piante e riesco a stabilire la percentuale, facendo un buon numero di prelievi, statisticamente la percentuale di una pianta rispetto a quella dell'altra, quella dell'altra, quella dell'altra ancora, riesco a costruire una distribuzione in percentuale che può essere tipica non di una zona molto ampia, ma una zona molto ristretta, perché le stesse piante esistono anche in altre zone ma con percentuali diverse. E questo allora non lo si poteva fare, oggi sì, quindi io mi auguro che prima o poi si possa fare uno studio di questo genere. Ecco. Max Fry non ha mai detto, anche se questo lo si legge spesso in giro, di aver trovato polline di piante estinte, non ha mai detto. Tutti i pollini che ha trovato appartengono a piante che esistono oggi, che esistevano all'epoca di Cristo, che sicuramente esistevano anche 5.000 anni avanti Cristo. Quindi il suo non è un metodo che serve a datare il tessuto, ma a stabilire se è maggiore o minore la probabilità che sia stato in certi luoghi geografici. Chiaro che se avesse trovato piante estinte era sicuramente un ottimo metodo per stabilire che il tessuto era sicuramente più vecchio della data dell'estinzione della pianta, ma 2000 anni sono proprio nulla da questo punto di vista, quindi la cosa non era assolutamente possibile. L'esame delle tracce ematiche, e questi sono quattro microcampioni di filo prelevati dal professor Baia Bollone nel 1978, purtroppo l'immagine in PowerPoint non dà l'idea, ma qui si vedono chiaramente, qui sembrano tutti bianchi, in realtà ci sono delle striature di color rosso carminio, leggere, ma ci sono, segno che sono stati prelevati da zone ematiche, fondamentalmente dalla zona dei piedi. Contemporaneamente anche altri studiosi americani fecero prelievi di minore entità in zone ematiche e studiarono in contemporanea e in modo indipendente il materiale trovato, e il risultato fu lo stesso: si tratta di sangue umano. La possibilità, cioè, perché sangue umano? Perché basta farlo reagire con metodi di immunofluorescenza con opportuni reagenti che tipici di quella specie, per cui è possibile riconoscere il sangue del coniglio, della giraffa, del leone, dell'uomo e così via. Quindi si tratta di sangue umano che si comporta come sangue di gruppo AB. Ora, voi dite, non c'era dubbio? Sì, ma non c'era neanche la prova, poteva essere un colorante. Sì, d'accordo che dovremmo pensare, come dicevamo la volta scorsa, visto che c'è del sangue uscito dal corpo intravitam e post-mortem, che chi l'ha sistemato in modo artificiale sapeva di dover usare due tipi di sangue diverso quando la circolazione sanguigna si era scoperta solo 400 anni fa. Va bene, però questa è una conferma definitiva, è veramente sangue umano. Diciamo due cose mentre ci siamo sul DNA, visto che è un argomento sul quale spesso si chiede. Ora, esami seri sul DNA non ne sono stati fatti. Su un microcampioncino che il professor Baia aveva avanzato di questi esami è stato fatto una quindicina di anni fa un tentativo, ma con risultati nulli, perché su questo microcampioncino furono ritrovati una decina di DNA diversi, sia maschili che femminili. Perché è ovvio, cioè se io faccio così sulla sua giacca, ecco lì che c'ho già delle tracce delle mie cellule epiteliali, e quindi lì la sindrome è stata manipolata da migliaia di persone nel corso della storia, bisognerebbe fare dei prelievi ad hoc. Ma io sono tutt'altro che un genetista e quindi sono ignorante in materia, ma ho parlato con genetisti, non solo italiani ma anche stranieri, mi hanno tutti detto: innanzitutto è un problema serio lavorare con del materiale antico così, ovviamente conservato in modo tutt'altro che ottimale, per il quale se riesco a recuperare parti di catena, e saranno sempre solo parti di catena, certo che se io riesco a evidenziarne una poi posso duplicarlo come voglio, ma quella che il buco che mi rimane, che non riesco a evidenziare, quello buonanotte che io riuscirò ad avere delle informazioni, quindi saranno sempre solo informazioni parziali. Inoltre, oggi fondamentalmente il DNA serve per fare dei confronti. Dobbiamo sapere se io e lei siamo parenti, ecco, allora la cosa funziona con il 97-98% di probabilità. Ma altra cosa è prendere il DNA di un solo soggetto e di lì riuscire a dedurre tutta una serie di caratteristiche somatiche, di storia di quell'individuo e così via. È ancora fantascienza, ci arriveremo probabilmente prima o poi. Però ad esempio io ho parlato con forse il più famoso genetista spagnolo che lavora all'Università di Madrid, il quale fu incaricato di un esame analogo sul sudario di Oviedo, e lui fece questo piccolo prelievo, ma 5 o 6 anni dopo mi disse: io non me la sento seriamente di dire nulla di veramente significativo. Perché? Perché il materiale non è tale da consentirmi di trarre delle conclusioni, se io traessi delle conclusioni sarebbero ipotetiche. Quindi non è ancora il momento per fare analisi di questo genere. Poi ovviamente trovate i libri che raccontano The DNA of God, il DNA di Dio. Ovviamente, no, no, ma non fantascienza, non romanzi, fossero romanzi, no. E in cui si dice, è chiaro che qui abbiamo il DNA di Dio, quindi se riusciamo a clonarlo siamo a posto. Voi sapete chi sono i raeliani? Sono una setta californiana che che tra le tante stupidaggini afferma che il nostro mondo è pieno di cloni di Cristo, solo che non riusciamo a riconoscerli, cioè non hanno quelle caratteristiche tali che sono stati ottenuti partendo dalla sindone. Cioè, in uno di quei bei programmi scientifici che ci sono nella nostra televisione, non mi ricordo se era Misterio o Voyager, ma siamo, tanto il livello è quello, erano stati intervistati alcuni capi raiani, quali hanno dichiarato questo, e sono intervistati non con l'aria di dire vi racconto una bufala, ma dire guardate che cosa seria sta dicendo questa persona, quale diceva questo, che nel mondo ci sono parecchi cloni di Cristo ottenuti tramite dei campioni prelevati dalla sindone, solo che non siamo in grado di riconoscerli, ma prima o poi si mostreranno e faranno qualcosa, non so se risorgeranno o si lasceranno crocifiggere, vabbè, comunque stiamo a vedere, ecco. Passiamo a un altro argomento, volevo farvi vedere ancora qui, ecco questa, per farvi capire, ecco l'avevo sistemata a questo punto, per farvi capire che cosa si vede in una zona ematica. Questo è un bassissimo ingrandimento, 450 volte circa, un normale microscopio ottico, e vedete che si intravedono, questo è un filo di sindone, poi chiaramente qui scompare perché è la trama che passa sotto all'ordito e così via, si intravedono già quelle fibre, solo che qui sono molto più piccole perché l'ingrandimento è minore, e si vedono bene le crosticine di sangue, le vedete? E tra l'altro questo è quanto si vede oggi, chissà cosa c'era 100 anni fa o 200 anni fa, perché potete immaginare che a forza di arrotolamenti, piegature, queste crosticine una alla volta sono saltate, quindi sicuramente la quantità era nettamente superiore, ma quanto c'è più che sufficiente perché si siano potuti fare quegli esami di cui vi ho detto. Questo è un altro esame al microscopio elettronico di scansione di una zona, di una piccola particella ematica, e questo invece è un globulo rosso trovato da Bagna Bologna sulla sindone, perfettamente conservato, evidentemente perché è venuto a contatto con qualche sostanza conservativa, perché altrimenti i globuli rossi si deteriorano in tempi relativamente brevi. Anche qui vediamo che le dimensioni sono più o meno quelle di un polline, leggermente più piccolo dei polline, questi sono... questo è un centesimo di millimetro, quindi qui saremo sui 2 centesimi di millimetro come diametro. Vedete che assomigliano a delle orecchiette pugliesi, cioè sono dei dischetti con un leggero incavo al centro. Ecco. E passiamo all'esame al computer dell'impronta. Nel 1977 due studiosi americani dell'Air Force, John Jackson e Eric Jumper, ebbero l'idea di applicare quelle tecniche che loro usavano per decodificare le immagini che i vari Mariner mandavano dallo spazio dell'immagine di Marte, che chiaramente dovevano essere riconvertiti in immagine, con una tecnica analoga sulla sindone. Cosa fecero? Presero un microanalizzatore, una specie di scanner, chiamato VP8, e esaminarono una fotografia della sindone, che non avevano la sindone a disposizione, guarda caso la foto di Henri del 31, e cosa fecero? Andarono a raccogliere per ogni pixel dell'immagine l'intensità luminosa e dissero al computer di collegarla con la distanza corpo-telo, seguendo praticamente la legge della proporzionalità inversa di cui Delage e Vignon furono i primi ideatori 100 anni fa. Il risultato è questo, anzi non è esattamente questo, perché questa è l'immagine ottenuta da un collega di Torino, il professor Giovanni Tamburelli del Dipartimento di Informatica della nostra università, morto anche lui da diversi anni, il quale poco meno di un anno dopo ripeté l'esperimento degli americani con un software migliore, diverso, più adatto, ottenendo un risultato piuttosto significativo, cioè un'immagine del volto perfettamente tridimensionale, si ottiene anche del corpo, ma l'evidenza è minore perché il corpo, essendo più vasto, ha caratteristiche diverse, quindi lo stesso tipo di software probabilmente non è adatto per tutte le zone, dovrebbe essere variato. Ecco. Sul volto, che è di dimensioni più ridotte, la cosa è più semplice e più efficace. Come vedete c'è un volto perfettamente tridimensionale nel quale è chiaro che le parti in rilievo sono quelle dove l'intensità dell'immagine, dell'impronta, era maggiore, perché era più vicina al telo. Ma la cosa curiosa, interessante, è che se noi andiamo a ripetere questo esperimento con una normale fotografia o con un dipinto non otteniamo nessun tipo di tridimensionalità. Perché? Perché in un dipinto e nemmeno in una normale fotografia esiste un'informazione sulla profondità, esiste solo un'informazione sulle altre due dimensioni. Invece qui esiste perché, evidentemente, perché l'impronta è stata ottenuta a partire da un corpo tridimensionale vero e proprio, e quindi la legge con la quale è stata ottenuta questa impronta è simile a quella che è stata ipotizzata. E esami effettuati su quelle teli da esperimento che vi ho fatto vedere prima, fatti su cadavere, un po' di tridimensionalità la danno, non così evidente, non così chiara, ma c'è, evidentemente, perché anche quelli sono stati ottenuti da un corpo tridimensionale. Quindi evidentemente in questo metodo di formazione c'è ovviamente una variazione dell'intensità luminosa realmente legata alla distanza fra il corpo e il telo. Qui però la cosa è molto più chiara e molto più evidente. Però vedete che è un'immagine che dà l'idea di un volto rugoso. Perché? Perché è logico pensare che il volto fosse cosparso di sangue. Già abbiamo visto che non c'è il collo, cosa vuol dire? Che la posizione del capo è questa, come logico sia, ovviamente, non appena arriva alla morte. E le colature di sangue che continuano a sanguinare anche per un po' di tempo dopo la morte, hanno fatto sì che il sangue si addensasse sul volto, e il volto fosse una maschera di sangue, per forza di cose. Si può anche chiedere al computer di evidenziarle queste, questo chiaramente una, mentre quella di prima non era una manipolazione, questa sì, naturalmente, ha colorato, il professor Tamburelli colorò le parti più in rilievo di rosso per dare l'idea di quanto sangue ci fosse. Si può anche chiedere però al computer, invece di colorarle, di eliminarle il più possibile. Come? Effettuando una specie di operazione di limatura delle sporgenze maggiori. E il risultato è stato questo, che è un'immagine sfocata, in parte sfocata, perché è proprio questa operazione che provoca una specie di sfocatura digitale, chiamiamola così, che però ci permette di vedere il volto di quest'uomo il più possibile vicino a quello originale, cioè prima della tortura, cioè senza, non tutte, ma la maggioranza di quelle lesioni e di quelle colature di sangue. Se volete migliorare un briciolino il fuoco, provate a socchiudere leggermente le palpebre per modificare un po' la curvatura e vedrete che il fuoco forse migliora un briciolino. Questa è un'immagine che ha fatto veramente il giro del mondo, è una delle più conosciute. Questa è di Tamburelli, poi perché Balossino, quando Tamburelli fece i primi esami, era ancora troppo giovane, ecco, per cui si era laureato da poco. Poi si incominciò a occuparsi di elaborazione d'immagine, quindi entrò nell'equipe di Tamburelli, il quale tra l'altro a quell'epoca non lavorava, lavorava solo a tempo parziale per l'università, perché lavorava per l'Oxelt, e incominciò poi a lavorare. Quindi quando fece questa operazione Balossino era già nell'equipe di Tamburelli, ma chiaramente l'ideatore del metodo fu Tamburelli. Fu possibile anche mettere in evidenza un'altra caratteristica strana, cioè il fatto che sulla palpebra dell'occhio destro, che qui vediamo ingrandita, parecchio ingrandita, l'occhio destro è grosso almeno 5-6 volte questa immagine, ecco, no, forse 4, solamente 4. Sulla palpebra dell'occhio destro ci sono alcuni segni, sempre evidenziati con la stessa tecnica, ovviamente, è solo un ingrandimento dell'immagine di prima. Come vedete, alcune sono linee parallele, notate queste, che sono dovute alla tessitura, quello che rimane della tessitura, perché per eliminare, che se voi prendete un'immagine e la elaborate al computer senza operare nulla, praticamente vedete solo linee parallele, perché è la trama e l'ordito del tessuto che, essendo avendo un rilievo notevolissimo, appaiono in prima posizione, in pole position. Allora, cosa si può fare? Si prende un'immagine della zona dove c'è impronta e ovviamente tessuto, una zona dove c'è solo il tessuto e non c'è impronta, e si sottraggono. La sottrazione non è perfetta, però si riduce notevolmente il disturbo dovuto al tessuto. Però in alto a sinistra, segnati da quella linea che ho segnato io per mettere in evidenza, si notano dei segni che non hanno nulla a che fare con linee parallele e che danno la netta impressione di tre lettere dell'alfabeto, una C, una A e una I. E qui è parzialmente visibile solo una lettera che è stata interpretata come una Y, con la barra verticale e uno dei due bracci che va in qua, l'altro non è visibile. Che vuol dire? Allora, i risultati sono questi, punto e basta. Adesso nasce la necessità di interpretarli, e l'interpretazione, come sapete, è opinabile, ovviamente. Ora, innanzitutto, come si possono essere formate queste impronte? Evidentemente un'ipotesi può essere qualcosa che è stato messo sul volto e che ha lasciato le impronte sul volto o sul telo no, perché doveva essere qualcosa di incandescente, ma dato se il volto era ricoperto da questa patina di sangue in fase di coagulazione, se io prendo un oggetto e lo comprimo, e posso lasciare un'impronta, come la lascerei ad esempio su un pezzo di sapone bagnato, su un pezzo di DAS. Poi l'oggetto lo tolgo, ma l'impronta rimane, e se poi l'impronta corporea è passata sul telo, è passata anche questa. Cosa potrebbe aver lasciato questa impronta? Allora, c'è un'ipotesi, ma sottolineo che è un'ipotesi, che sia stata lasciata una moneta messa sulla papera per tenerla chiusa. Ora, il fatto che si usasse normalmente mettere dei pesi per chiudere le palpebre, oppure qualche altro sistema per chiudere la bocca di un cadavere, questo è comune a tutte le epoche e a tutte le società. Quando leggo che non era uso presso gli ebrei fare una cosa del genere, o come anche Galaschieri adesso, il metodo di avvolgimento nel telo presso gli ebrei era diverso, e come fai a saperlo? Ora, che non fosse una prescrizione legale ebraica, questo è ovvio, ma il fatto che non sia prescritto non vuol dire che è proibito. Quindi vuol dire, tra l'altro, mi raccontano che solo 100-150 anni fa, anche dalle nostre parti, si usavano mettere dei piccoli pesi sulle palpebre per tenerle chiuse.
Però doveva essere di un diametro adeguato.
Adeguato, naturalmente. Poi comunque non era necessario, anche piccole pietruzze, ecco, qualche oggetto che è sufficientemente pesante da tenerla chiusa per un tempo sufficiente, poi si può togliere, ormai il muscolo ha preso la posizione corretta e non si è aperto più. Ma esiste una moneta, ammesso che esista, con quelle lettere dell'ordine? Una è stata trovata, alla scritta Tiberioi Caesaros, Tiberio imperatore, e ovviamente è una moneta dell'epoca di Cristo, perché Tiberio era l'imperatore che regnava quando Cristo fu condannato a morte. È un'ipotesi, Lì ci sono solo quattro lettere, naturalmente. C'è anche un altro segno che qui non si vede, è un bastone pastorale che è messo qua sotto, è un po' più difficile da vedere, ha una forma di una specie di punto interrogativo, e che è proprio il bastone che stava al centro di questo dilepton, che sembra essere la moneta che potrebbe essere stata messa su quest'occhio. Ripeto, è un'ipotesi, il risultato è questo, e questo è inconfutabile. Ci sono altri, non è l'unica scritta vista sulla sindone. Se vi portassi qui l'elenco delle scritte viste sulla sindone, riempirei un'intera pagina. Molte di queste sono assolutamente inventate.
Possono essere l'effetto di questi ingrandimenti.
Brava, ecco. Allora, il problema è sempre che cosa uso per vedere. Allora, provate una volta a prendere una fotografia qualsiasi e usare la lente e ingrandirla. Non dico di andare a vedere una fotografia stampata sul giornale, perché la cosa è evidente quasi a occhio nudo, ma anche su una fotografia normale, e vedete che a un certo punto sgrana. Oppure voi andate a prendere un'immagine sul vostro computer e vedete che quando la ingrandite oltre un certo limite incomincia a sgranare, e io rischio di vedere quello che voglio, cioè interpretare, non so, come avete, quando guardate il cielo dite, ma quello cos'è? È lo scorpione. Può darsi, i pesci, ma io non ho mai visto i pesci, ecco. L'orsa maggiore, vabbè, il carro si può ancora dire che briciolino si assomiglia. E la lettura fantastica di alcuni segni, oppure quando andate, non so, in una grotta, che vi dicono, guarda, questa stalattite ha la forma di una balena. La verità, io non la vedo la balena. Allora, c'è questo rischio, e infatti molti sono cascati in questo rischio, di vedere dei segni che sono stati interpretati in quel modo, ma è una interpretazione assolutamente opinabile e personale. Quindi bisogna usare mezzi opportuni. Ad esempio, sulla sopracciglio, questa è la palpebra destra, sul sopracciglio sinistro è stato intravisto da alcuni anche, sembra, le tracce di un'altra moneta, ma sono molto meno evidenti, chiare e sicure, per cui io la considero ancora meno probabile di questa, ecco. Ora, questa è stata fatta utilizzando anche altre fotografie e la cosa è stata confermata. Adesso io mi auguro, in indagini che si, spero che si possano fare in tempi non troppo lunghi, dopo l'ostensione sicuramente, ma l'idea c'è, ecco, di poter fare una campagna di rilievo delle immagini proprio ad hoc. Cioè andiamo un po' a vedere, ovunque qualcuno ha ipotizzato che ci sono delle lettere, delle scritte, dei segni, andiamo a prendere delle immagini tali da poter essere poi studiate con i moderni sistemi di elaborazione di immagine, proprio per poter dare una parola definitiva. E questo mi sembra sia assolutamente da farsi, spero che prima o poi lo si faccia. E un'altra indagine che fu fatta con l'uso del computer fu quella relativa alla valutazione di una ipotesi che alcuni storici dell'arte avevano fatto, cioè che il volto della Sindone fosse stata l'ispiratore dell'iconografia del volto di Cristo perlomeno dal V-VI secolo in poi. Se fate mente locale, le più antiche raffigurazioni pittoriche di Cristo sono quelle di alcune catacombe romane, che lo mostrano però normalmente in questo primo periodo con un volto giovanile, privo di barba, capelli corti, normalmente con l'agnello sulla spalla, il buon pastore. Poi gradualmente, ma soprattutto a partire dal V secolo, l'immagine cambia in modo completo, radicale. È l'uomo adulto, dotato di capelli lunghi, barba e baffi, per di più con caratteristiche anomale, tipo ad esempio questo ciuffo al centro della fronte che non compare in tutte le icone, ma in numerose. Come mai? Cosa è successo? Qualcuno ipotizza l'ipotesi della imitazione della tipica immagine del filosofo greco, ma non ha una grande possibilità di realtà. Qualcuno ha ipotizzato che in qualche maniera fosse diventata nota un'immagine da ritenere quella reale e quindi alla quale ispirarsi. Potrebbe essere quella della Sindone, chi lo sa. Io posso dire di sì perché mi sembra così, lei può dire di no, è un'opinione assolutamente, tutte e due sono accettabili. Si può usare un metodo invece che non è soggettivo, che è quello della moderna elaborazione d'immagine, cioè prendere un'immagine, e questo sì che è un lavoro di Balossino, andare a scannerizzarla e metterla a confronto con altre. Ad esempio, lui ha fatto un lavoro del genere con il cadavere riesumato in Spagna, adesso non mi ricordo più, di un famoso brigatista rosso, perché si era fatta l'ipotesi che quel cadavere fosse proprio quello suo, non mi ricordo più il nome. Ma questo già un parecchi anni fa, non è una cosa recente. Allora cosa fece lui? Prese la fotografia del brigatista rosso, andò a fotografare il cadavere riesumato e lì il computer mise a confronto le caratteristiche somatiche. Cosa fa? Ovviamente calcolerà delle distanze tipiche prendendo dei punti di riferimento utili e così via, ecco. No. Non mi ricordo più, non importa. Fatto sta che, ma è morto già da una decina di anni fa, questo è già successo. Fatto sta che con una tecnica analoga, qui vi faccio vedere alcune icone che lui prese in considerazione, chiaramente diverse, perché è ovvio che ogni pittore, a seconda delle varie epoche della propria immaginazione, ha immaginato il volto di Cristo in modo diverso, però con queste caratteristiche rimangono costanti. E il risultato qual è stato? Andando a sovrapporre, chiaramente dopo scalatura, perché ovviamente devono avere le stesse dimensioni, naturalmente, qui vediamo una sovrapposizione multipla di icone, di diverse icone una sull'altra, il risultato è stato che i punti di congruenza sono veramente numerosi, segno che è ritenuta molto probabile l'ipotesi che il volto della Sindone possa essere veramente stato l'ispiratore di questi artisti. E giungiamo all'ultima, avete ancora resistenza per 5 minuti? L'ultimo è il famoso datazione con il metro del radiocarbonio. Siamo nel 1988, in gran segreto, dopo numerose riunioni, un gruppo di persone fu incaricato di organizzare l'operazione. Il 21 aprile del 1988 fu prelevato questo campione di tessuto che qui vedete nella squadretta, un rettangolo di 1 cm x 8, preso da un angolo della Sindone, fu tagliato, diviso in parti e dato a 3 laboratori specializzati nell'operazione di radiodatazione: Tucson in Arizona, Oxford e Zurigo. Il 13 ottobre di quell'anno, in una conferenza stampa tenutasi a Valdocco, il Cardinal Balestrero comunica la media dei risultati ottenuti dai 3 laboratori, che era un anno compreso nell'intervallo 1260-1390, ovviamente dopo Cristo, con il 95% di livello di confidenza, che significa il 95% di probabilità che l'anno vero cada propriamente in quell'intervallo. Polemiche di ogni genere che ricorderete sicuramente. Sono passati 21 anni, cosa possiamo dire oggi? Beh, innanzitutto che, ecco, la prima cosa che voglio dire a questo proposito, proprio per evitare fraintendimenti, più volte ho trovato articoli che dicevano il metodo radiocarbonio non è un metodo scientifico, per cui ha quasi sempre sbagliato. Questo è assolutamente falso. Willard Libby vinse il premio Nobel nel 1961 per questa scoperta. Certo, all'epoca non aveva la stessa validità di oggi, per un fatto molto semplice, che primo era necessario bruciare una notevole quantità di tessuto. Nei primi tempi un tessuto con la stessa densità della sindone richiedeva un mezzo metro quadro. Perché? Perché era molto primitivo il modo di contare i decadimenti. Si usava un contatore Geiger, che quindi doveva essere schermato con una camera di piombo per evitare che le interferenze dell'atmosfera ne modificassero il calcolo, e quindi era complicatissimo. E è chiaro per tutti come funziona il metodo radiocarbonio, è meglio che dica due parole. Allora, non sono un chimico, quindi se dico cose inesatte scusatemi. Allora, in natura gli elementi chimici compaiono sotto forme diverse, chiamati isotopi. In particolare il carbonio compare fondamentalmente sotto 2 isotopi, il carbonio 12 e il carbonio 13. In che cosa si differenziano? Semplicemente per il numero di neutroni presenti nel nucleo. Il carbonio 12 ha 6 protoni, 6 neutroni, 6, 6, 12, il carbonio 13 ne ha 6, 7, 13. Il 99,9% del carbonio esistente in natura o è 12 o è 13. E questi isotopi sono stabili, cioè rimangono tali quali per sempre. Però esistono anche degli isotopi instabili. Il più famoso è il C14, poi c'è anche il C19, il C20, non mi ricordo più quali numeri. Però sono molto meno importanti per un motivo che vi dirò fra un momento. Questi isotopi perché si dicono instabili? Perché non rimangono costanti nel tempo. Un atomo di carbonio 14 ogni tanto emette una particella beta e si trasforma in azoto, quindi non è più carbonio, cessa la sua caratteristica di essere carbonio. Voi direte, beh, a questo punto non ce ne dovrebbe più essere in natura, perché a forza di trasformarsi è già. Però c'è un problema di rifornimento che avviene nelle zone alte della nostra atmosfera, dove i raggi cosmici, bombardandola, colpiscono atomi di carbonio trasformandoli in atomi di azoto, trasformandoli in atomi di carbonio. Questa attività chiaramente non è costante perché dipende dall'attività dei raggi cosmici. Ad esempio, durante una tempesta solare ovviamente aumentano notevolmente, ma comunque fornisce una quantità di atomi di radiocarbonio, il quale in questo modo, però pochi, ce n'è un atomo di C14 ogni 1000 miliardi di atomi di C12 e di C13, quindi una quantità minima ma non nulla. Ora entra nel ciclo vitale, perché chiaramente si formerà nell'atmosfera anidride carbonica, sia fatta con C12, sia fatta con C13, ma anche fatta con C14. Le piante la respirano durante l'attività diurna, gli uomini e gli animali mangiano piante, quindi si deposita nelle ossa. Ecco allora che se io, cosa succede? Finché ad esempio la pianta di lino è rimasta in vita, ha continuato a respirare e quindi a immagazzinare il nuovo C14, una parte ne perde, una parte ne immagazzina, la quantità rimane costante. Ma nel momento in cui io taglio la pianta per fare la sindone, ad esempio, quindi la pianta muore, non respira più, quindi la quantità di carbonio 14 non viene più rimpiazzata, incomincia realmente a diminuire col tempo. Se io so quanto ce n'era al momento della morte della pianta e so quanto ce n'è oggi, con precisione riesco, attraverso una legge matematica, una semplice legge esponenziale, a calcolare la quantità di tempo intercorso fra la morte della pianta e oggi. Molto semplice in apparenza. Il problema è sapere, primo, con certezza quanto ce n'era al momento della morte della pianta, secondo, quanto ce n'è oggi. con precisione naturalmente, perché delle piccole quantità di questo tipo, piccoli errori ovviamente possono provocare delle grosse differenze. Ora, sul fatto di quanto ce n'era nel passato, è stato inventato un metodo che si chiama metodo della dendrocronologia, che non funziona ovviamente molto indietro nel tempo, ma abbastanza. Come funziona? È andando a studiare gli anelli di accrescimento di piante molto antiche. Le più antiche che conosciamo è il Pinus aristata della California, che vive 5.000 anni. Per cui, andando a prendere gli anelli, si va a contare gli atomi di carbonio 14 che ci sono in ogni anello e si capisce quindi in quali anni, in quale periodo storico c'è stata una maggiore quantità di C14 nell'atmosfera, in quale c'è stato uno minore, e quindi si costruisce una curva, che però non è molto lontana da una retta, ecco, sì, ci oscilla un po' attorno, ma non un granché. Il problema è contare quanti ce ne sono oggi, con precisione. Ora, all'epoca di Libby non si poteva fare, ve l'ho già detto, oggi sì, perché oggi è possibile utilizzare, fare una datazione con 10 mg, quindi veramente poco, e inoltre con una buona precisione, perché si prende il campione, lo si brucia, lo si trasforma in carbonio puro, dopodiché si usa un acceleratore di particelle, si mette al fondo uno spettrometro di massa, il quale è in grado proprio di contare gli atomi. Quindi c'è una precisione che non è assoluta, ma è molto alta, sicuramente. Quindi il metodo oggi funziona. A patto però che io sia certo sull'integrità, quella che prende il nome di integrità isotopica del campione, cioè quel carbonio che io ho ottenuto bruciandolo è tutto del tessuto o ne è dovuto a degli inquinamenti avvenuti nel corso dei secoli? Allora, uno dei metodi, qua io pulisco bene il campione. Normalmente vengono usati due metodi di pulizia, uno, diciamo così, meccanico, cioè con un bombardamento di ultrasuoni che spara proprio via le particelle più grosse, e l'altro con opportuni detergenti. Però a quanto pare il problema qual è? Che se voglio un'operazione di pulizia veramente radicale, la cellulosa è quella che è, lo spessore è quello che è, quindi una pulizia veramente radicale può giungere a consumare il 90% della cellulosa del campione, lasciandone solo il 10%. Quindi cosa vuol dire? Che ho bisogno di tanto campione, perché il 90% lo butto via perché lo devo ripulire. Qui non è stato usato una pulizia così radicale, una pulizia normale, ecco, la quale a quanto pare non è sufficiente per garantire l'integrità isotopica del campione. Seconda cosa, ahimè, un tessuto è praticamente totalmente esposto alla polluzione atmosferica. Un campione di legno, ad esempio, è più protetto. Io posso, soprattutto se il suo spessore è sufficiente, andare a ricavarne una parte interna che perlomeno ha meno probabilità di essere inquinata. Per un tessuto la cosa è praticamente impossibile. Ecco allora che esperimenti fatti in vari, non sulla sindone, ma su altri tessuti, hanno permesso di capire come vi possono essere inquinamenti sia di tipo biologico, microorganismi vivi, sia di tipo chimico, che possono modificare anche considerevolmente la quantità di carbonio 14 contenuto in un campione. Inoltre, uno di quei studiosi dello STURP del 1978, il quale aveva fatto dei microprelievi in varie zone della sindone, aveva studiato dal punto di vista chimico questi campioni di tessuto, ebbe in mano un pezzettino, in modo non ufficiale, un pezzettino di questo tessuto usato per la datazione, e lo esaminò, questo qualche poco, un anno dopo, due anni dopo l'88, scoprendo che le sue caratteristiche chimiche erano diverse. Lui fece l'ipotesi che in questo angolo, che siamo proprio in una zona marginale, fosse presente un micro rammendo fatto in epoche successive, medievali o anche successive, e che quindi il campione fosse inquinato da questo tessuto estraneo. Non so se è vero, il micro rammendo a occhio e neanche con una lente non si vede. Io ci ho provato a vedere, ma non ho visto proprio nulla. Qualcuno parla addirittura di rammendi, che si facevano rammendi anche non semplicemente cucendo un filo attorno all'altro, ma incastrando un filo con l'altro. È necessario fare uno studio ad hoc. Lo si farà anche questo, perché sono tutte quelle ipotesi, idee che una volta che vengono sollevate richiedono poi una verifica. Però sta di fatto che microrammendo o no, le caratteristiche chimiche che lui ha studiato di questo campione non erano le stesse degli altri campioncini che aveva prelevato 10 anni prima. Questo cosa vuol dire? Io non so se si micro-rammendo o meno, però questo vuol dire semplicemente che non è vero che la sindone è omogenea, che la sindone è disomogenea. Il perché non lo so, è probabilmente dovuto a tanti fattori, però se lui ha trovato caratteristiche chimico-fisiche diverse, vuol dire che uno dei più grossi errori che è stato fatto quando fu fatto questo prelievo è di farlo in un solo sito, in una sola zona, che è rappresentativa di quella zona, ma non di tutta la sindone. Voi direte, non si potevano tagliare dei pezzi del genere ovunque, è ovvio, ma bastava fare dei micro prelievi, farne 30 in zone diverse, la quantità, la somma delle quantità di tessuto preso era equiparabile a questo, però dal punto di vista statistico sarebbe stato sicuramente più rappresentativo di tutto il telo e non di una sola zona. Vi furono poi altri problemi inerenti alla serietà e la scientificità di questa operazione, che se mi mettessi a raccontarlo ce ne andremo domattina. Non sto scherzando, perché poi vennero fuori riflessioni, osservazioni, polemiche di ogni tipo, alcune non fondate ma altre fondatissime, che fanno capire come questa operazione fu veramente gestita male e soprattutto i laboratori imposero delle condizioni veramente inaccettabili. Ve ne dico una sola, forse la meno conosciuta e forse la meno importante, ma dal mio punto di vista significativa. Gli scienziati dello STURP, quando vennero a sapere che era stato prelevato un campioncino, e questo avvenne dopo perché fu tutto fatto in gran segreto, dissero: ma abbiamo un'occasione più unica che rara di avere un campione da portare in laboratorio. Il problema della sindone è che non posso portare in laboratorio, devo portare in laboratorio la sindone, cosa che rende molto più complicato tutto. Ho un campioncino in mano, facciamo così, studiamolo con indagini non distruttive in modo tale da ricavare tutti i dati possibili e immaginabili, e poi lo bruciamo. Il metodo del radiocarbonio, ve l'ho spiegato prima, è distruttivo, quindi una volta fatto il campione non c'è più. Quindi prima studiamolo in modo tale da poter ricavare dei dati che ci permetteranno poi di avere più informazioni, soprattutto di verificare anche i risultati della radiodatazione, e poi lo radiodatiamo, che vuol dire distruggerlo. La risposta dei laboratori fu no. Noi siamo stati chiamati a radiodatarlo, quindi o si fa solo questo o noi non ci stiamo, perché non vogliamo che si faccia nessun altro tipo di esame su questi campioni. Comportamento illogico, assurdo e ascientifico, ecco, perché sarebbero stati non distruttivi, non inquinanti. Io fossi andato al posto della proprietà, visto che non era loro il tessuto, avrei detto: ah sì, va bene, se non ci state, visto che ci sono un centinaio di altri laboratori al mondo che si occupano di questo, tanto che inizialmente ne furono indicati 7, poi furono ridotti a 3, gli altri 4 fecero, potete immaginare, fuoco e fiamme, perché erano stati esclusi. Immaginate anche il ritorno d'immagine di poter dire: ho datato la sindone, ecco. E invece furono accettate supinamente il diktat dei laboratori, i campioni non furono stati esaminati, non furono esaminati in nessun modo, e furono datati, poi con polemiche, ma non voglio entrare nei dettagli, cioè non finiamo più.
Ma scusi,
dica. Per Bacco.
Facciamo l'ipotesi che sia, non so, più o meno valida, la prima risposta che hanno dato, secolo di tesi. E allora?
Ecco. Allora, lei dice bene. Allora, troviamo, se ci riusciamo, un modo logico per giustificare un oggetto del genere con l'impronta, se non avesse l'impronta sarebbe molto più semplice giustificare qualunque tipo di cosa. Un tessuto costruito in epoca medievale ad imitazione di un antico. Si potrebbe anche, ma c'è l'impronta, e non posso far finta che non ci sia. E quando fu chiesto ai laboratoristi, ma... va bene, voi avete datato il tessuto e avete ottenuto una data medievale, ma è l'impronta? Diciamo, risposta testuale: non è un problema che ci riguarda. Noi siamo stati, il nostro compito era datare il tessuto, ora che sia l'impronta di un uomo, di un maiale, non ce ne frega niente. Testuali parole, eh? E no, voglio dire, d'accordo, però il fatto che ci sia un'impronta cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha realizzato il tessuto d'epoca medievale successivamente ha fatto in modo che si formasse questa impronta. Come? Non lo so. Però, allora, visto che tu stai parlando di un tessuto che poi è stato spacciato per quello di Cristo, e Cristo era morto da 1300 anni, vuol dire che chi l'ha fatto in modo fraudolento, cioè per ottenere un oggetto da vendere o da spacciare come falso lenzuolo funebre di Cristo, ovviamente. Quindi deve aver usato qualche tecnica. Allora, o è uno di quelli che ha usato il pirografo, il calore, l'ocra rossa di Garlaschelli, eccetera, ma abbiamo visto che non è possibile. Oppure ha preso un suo non propriamente amico, lo ha crocifisso, Vangeli alla mano e strumenti di tortura nell'altra, in modo tale da riprodurre alla perfezione ciò che si legge sui Vangeli, gliel'ha messo nel telo, momento, già sapendo che avrebbe ottenuto un'impronta, perché altrimenti, se non era sicuro, se non aveva fatto altri esperimenti, è difficile che faccia una prova così, un'unica prova con risultato immediato, cioè è impossibile. Quindi aveva già fatto altri esperimenti, sapeva che si otteneva un risultato del genere e ci è riuscito. A quel punto ha spacciato il telo e l'ha venduto a qualcuno come il lenzuolo vero di Cristo. Momento, però, che non gli sia venuto al tentatore di farne un altro. All'epoca, se anche c'erano più reliquie simili, non era un gran problema.
Non c'era internet,
uno. Due, anche la mentalità. Cioè, io non mi ricordo più in che anno, ma qualche anno fa sono stato chiamato a fare conferenze sulla sindone in 3 città italiane. Volevano che andassi lo stesso giorno, chiaro che non potevo, ma sapete perché lo stesso giorno? Perché era il 25 marzo, Venerdì Santo. La tradizione vuole che quando il 25 marzo cade di Venerdì Santo, le cosiddette spine della corona di Gesù fioriscano, oppure abbiano queste trasformazioni cromatiche che avvengono. E ci sono, almeno io conosco, lì fui chiamato, 3 città d'Italia. Una è San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, l'altra è Vasto e l'altra è Andria in provincia di Bari. Io ci sono stato, non nello stesso giorno, ma in giorni diversi, vi assicuro che erano 3 spine, una diversa dall'altra, ma non diverse per piccole caratteristiche, cioè una lunga il doppio dell'altra, ecco. Quindi voglio dire, io non ho la più pallida idea di dove vengono, e non sarà mai possibile saperlo, però sta di fatto che non vengono di certo dalla stessa pianta, punto, non è un problema, Era la mentalità di quell'epoca, nella quale un oggetto aveva un'importanza non tanto intrinseca quanto per ciò che richiamava e per il significato che aveva, cosa che non è più la nostra mentalità. Però, voglio dire, questo oggetto è veramente un unicum e ha caratteristiche irriproducibili del 2009, punto. Quindi riuscire a dare una giustificazione logica di un falso medievale è molto più complesso di dare una giustificazione logica di un oggetto ottenuto in modo non naturale secoli prima, ecco. Prego.
La prova del carbonio 14, in ogni caso non potrebbe essere sempre passata dalla temperatura che ha avuto il telo durante l'incendio?
Guardi, quella è una teoria dibattuta. Non tanto per il problema della temperatura, perché la temperatura durante l'incendio non può essere stata altissima, perché se io supero i 300-400 gradi il tessuto pirolizza, cioè non prende neanche fuoco, si distrugge, ecco. Quindi la temperatura non può essere stata che superiore ai 250-300 gradi. Piuttosto, una delle ipotesi che fu fatta, e furono fatti anche esperimenti in merito molto contestati, fu relativa alla lunga permanenza del tessuto in un'atmosfera ricca di carbonio, perché essendo un luogo dove avviene un incendio, la concentrazione sia di monossido di carbonio CO sia di anidride carbonica CO2 è sicuramente altissima, e su questo non c'è il minimo dubbio. Il problema è, questa quantità anomala di carbonio riesce a essere catturata dalla struttura della cellulosa in modo tale da arricchirsene? E questo presumo anch'io, ripeto, non sono un chimico, sì, ma in quale quantità? Perché capite, il problema è quantitativo più che qualitativo. Cioè, se lei mi chiede, la sindrome non può aver subito degli inquinamenti di questo tipo, sia biologico sia chimico, io le dico, ma ritengo proprio di sì. Ma se lei mi chiede quanto, io non le so rispondere. E il quanto è importante, perché se l'inquinamento di quel tipo c'è stato, ma corrisponde al 5%, può aver provocato un aumento anomalo di C14 del 5%, che mi può far retrocedere la data del 5%, che significa di un secolo che cambia radicalmente poco. Se invece la percentuale è molto più alta, le cose possono cambiare in modo radicale. Quindi, per di più, io non posso nemmeno sapere se, ad esempio, l'effetto, l'eventuale inquinamento di cui lei dice, non può essere un effetto somma di effetti diversi tra loro, completamente distinti, uno biologico, uno chimico, uno di altro genere, e che quindi alla fine io abbia dei piccoli inquinamenti che però sommati danno origine ad un grande cambiamento e variazione della quantità di C14. Questo non lo so, non glielo so dire, ecco. Ah beh sì, perché chiaramente se lei, il problema non è tanto le bruciature quanto la permanenza in un'atmosfera satura di carbonio, e questo avviene ovviamente per tutto il telo, in modo per di più anche omogeneo, ecco. A meno che ci siano delle caratteristiche diverse legate proprio a interventi particolari, oppure ad esempio, mi è venuto in mente un altro aspetto che era stato preso in considerazione, che proprio nello stero della pianta l'accumulo di C14 non è uguale, non è omogeneo. Nello stero della pianta abbiamo delle zone in cui se ne accumula di più e delle altre in cui se ne accumula di meno. Anche questo potrebbe essere interessante, ma di nuovo bisognerebbe riuscire a fare una valutazione quantitativa per vedere. Lei ha perfettamente ragione, perché questa critica a monte è indipendente dal risultato. Cioè, se il metodo si presta a delle critiche, non, ripeto, al metodo in sé, ma all'interpretazione dei risultati, questo non dipende dal fatto, se lo tenessimo 2000 anni fa, queste critiche si potrebbero ripetere pari pari. Quindi, quando mi chiedono, e spesso lo fanno, ma non sarebbe ora di farne un'altra? Dico, sarebbe ora di fare un'altra quando avessimo delle certezze che non abbiamo ancora, quindi farla vorrebbe dire sprecare un altro campioncino al momento attuale, fra 10, 20, 50 anni, non lo so, spero di no. Sì, su un campione
in cui dove c'era l'amido era stato calcolato 1200, dove non c'era era stato calcolato 200, quindi in realtà l'amido era la
poteva, ecco, questa è un'altra ipotesi, ma che richiederebbe anche questa una conferma ulteriore. No. Vede, allora, rientra in quello che dicevo prima, cioè ogni volta che uno fa una ricerca gli vengono in mente una risposta e 100 domande. Allora, queste 100 domande, ormai non sono solo più 100, ma sono ben più di 100, e saranno il punto di partenza per nuove indagini, che ripeto, non è necessario che siano granché distruttive. Oggi con delle minuscoli prelievi riusciamo ad avere delle informazioni enormi. Esiste un progetto. Nel 2000, durante la sessione, si tenne qui a Torino un importante convegno al quale parteciparono 40 studiosi, non uno di più, chiamati proprio ad invito, ognuno nel suo settore, per discutere insieme sullo stato delle conoscenze e soprattutto per fare delle proposte. Negli anni successivi arrivarono al Vescovo di Torino, che è il custode pontificio, una nutrita serie di proposte. Queste furono messe insieme, date a una equipe di peer referee, cioè di studiosi sopra le parti, che non sono studiosi di sindone, uno di chimica, uno di fisica, eccetera, uno di biologia, i quali diedero il loro parere su queste ricerche. Allora, queste ricerche sono state prese, le abbiamo messe in una relazione organica e trasmesse alla Santa Sede. Queste proposte con i pareri e con tutta una serie di ipotesi di lavoro. E adesso siamo in attesa che la Santa Sede, che è la proprietà della sindone, prenda una decisione. Chiaro che fino a che ci sarà l'ostensione non sarà possibile prendere nessuna decisione. Dopo mi auguro che venga presa. Non è un'operazione semplice, perché come ho detto prima non si può portare la sindone in laboratorio, ma il laboratorio è la sindone. E ci sono delle strumentazioni che non è poi così semplice, neanche poi così poco costoso avere a disposizione e poter raccogliere tutti i dati necessari. Ma il lavoro da fare è questo, raccogliere una marea di dati, una notevole quantità di dati, che ormai è facile ottenere senza distruggere nulla, E poi, a partire da questi dati, la cui raccolta deve essere ispirata da tutti i problemi che in questi 20 anni sono emersi e che hanno fatto venire in mente cosa si sarebbe potuto fare se avessimo pensato a questo o a quell'altra ipotesi, eccetera, riuscire a dare una risposta ad ognuna di queste ipotesi. È un lavoro enorme, ma che deve essere fatto, è il momento di farlo, io spero che si riesca a farlo, al termine del quale molto probabilmente non avremo una risposta assoluta e definitiva, ma sicuramente molte di queste ipotesi o cadranno o saranno valorizzate e ne sapremo di più. Prego. Scansioni tenderie e scannerizzazione. Allora, nel 2002 fu fatta una scannerizzazione completa, che poi è stata data al termine di quei lavori di restauro, sia del fronte sia soprattutto del retro, perché il fronte lo vediamo sempre, il retro, essendo stato ricoperto di nuovo, è di nuovo inaccessibile. Questi sono tutti dati che sono stati messi a disposizione della Santa Sede, perché quell'occasione non era stata fatta per fare delle ricerche, quindi la Santa Sede ci richiese di non utilizzare a scopo di ricerca i dati che invece erano stati raccolti a scopo di documentazione, ma che dovevano poi essere utilizzati nel momento in cui si aprisse ufficialmente una nuova campagna di studi e di ricerche, in modo tale che fossero messe a disposizione di tutti gli studiosi che lo desideravano, in modo tale che non si facessero li do a lei ma non li do a lui, ecco. Teniamo presente però che quelle immagini scannerizzate sono meno evidenti di quelle di una normale fotografia, per il motivo che già dicevo la volta scorsa. Uno scanner, per poter ottenere un risultato efficace, lo devo mettere a una distanza di 1 millimetro, massimo 2 dal telo. Infatti fu usato uno scanner messo a testa in giù, cioè il telo messo in orizzontale, lo scanner che ci passa sopra a una distanza di al più 2 millimetri. Però così facendo l'illuminazione dello scanner è un'illuminazione molto vicina al telo, quindi di luce radente, e vi dissi la volta scorsa che la luce radente è quella peggiore per poter rendere visibile l'immagine. In compenso mette in evidenza le caratteristiche del telo in un modo unico. Ecco. Allora, questo lavoro è stato fatto. Che cosa si potrà dedurre da questo? È tutto da vedere. Ecco, gli studi, sicuramente degli importanti studi sulle pieghe, la sindrome è piena di pieghe. E riuscire a capire se ve ne sono alcune più antiche, altre più recenti, e in qualche modo fare la storia delle pieghe, è già stato tentato di farle con una normale, su normali fotografie, sulla scannerizzazione del genere sarà sicuramente molto più importante ed efficace. Per cui si tratta di raccogliere tutto il materiale e poi studiarlo come si deve per tutto il tempo che sarà necessario. Mi auguro che prima o poi lo si riesca a fare. Decadimento cosa intende? Di trasformazione. Beh, sicuramente. Ad esempio, i medici dicono che l'emoglobina, infatti chiamano quell'emoglobina non più emoglobina, ma la chiamano metaemoglobina. E no, nel senso che una volta che si è trasformato poi assume una situazione standard che rimane tale. Ad esempio, quello che invece si trasforma in modo progressivo è la struttura della cellulosa. La struttura della cellulosa subisce delle trasformazioni col passare dei, purtroppo non degli anni, ma dei secoli, tali da permettere il riconoscimento se la cellulosa che lei ha in mano è moderna, è antica o è molto antica, però con una approssimazione molto molto bassa, per cui siamo ad una incertezza molto superiore a quella del C14. Per cui è vero, io posso riconoscere se il tessuto è dell'antico Egitto o se è romano, ecco, questo sì, perché c'è proprio, si chiama polimerizzazione della struttura della cellulosa, che si polimerizza, però serve per stabilire proprio grandi differenze, ma qui tenete presente che abbiamo a che fare con un tessuto che ha solo 2000 anni. 2000 anni sono proprio pochi di fronte a certe trasformazioni di questo genere. Se dovessimo decidere se il tessuto ne ha 2000 o 10.000 non sarebbe difficile, ma stabilire se ne ha 2000 o 1500 o 2500 è molto più complicato. C'era un'altra mano alzata, la sua, sì.
Perché l'ho visto in Brasile, stesso mondiale, no? In un programma che era come il vostro qua, che più o meno così, e è durato circa 2 ore. Io ho visto dall'inizio alla fine, in particolare, che naturalmente oggi non mi ricordo bene, ma sentendo queste cose,
sì, me lo ricordo quell'intervista, me la ricordo, sì.
E mi ricordo che questo programma, quando era praticamente alla fine, ha lasciato una domanda, ci ha lasciato una domanda dicendo, no? Se voi non credete che questo è il vero volto di Gesù, praticamente con l'animazione che abbiamo visto, allora cercate una risposta, cercate di rispondere una cosa. Come può un sangue umano durare 2000 anni? E per me mi è rimasto sempre questo dubbio, il sangue poi diventa una macchia senza sangue?
No, questo no, perché ad esempio anche sulle tere di mummie egizie, che sono ben più antiche, si sono trovate sangue con globuli rossi perfettamente intatti come quello che avete visto prima, eh? D'accordo che lì abbiamo sostanze conservative molto più raffinate, però il sangue, se cioè, chiaro che se io prendo del mio sangue, lo metto in un bicchiere, lo lascio lì, dopo qualche giorno i globuli rossi non ci sono più, però se ci sono delle sostanze che li conservano possono rimanere anche migliaia di anni. Questo è stato provato, perché sulle mummie egizie è stato trovato, è stato possibile riscontrare anche il gruppo sanguigno delle mummie egizie, di alcune, ecco. Quindi quello non è un problema, non me lo ricordo, ma c'era anche un intervistatore di quelli molto brillanti, vero? Di quelli che sì, sì, esatto, è anche molto folcloristico, me lo ricordo, sì, sì. Ma effettivamente fu un programma molto lungo, girarono tutto a Torino e fu una cosa fatta molto bene, ecco, me lo ricordo, qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, 4, non mi ricordo più. Però cioè, non è tanto il problema del può essersi conservato a lungo così. Il problema non è tanto il sangue, è l'impronta. Torniamo sempre lì. Ecco perché prima ho perso molto tempo a raccontarvi dell'impronta. Perché il sangue c'è anche sulle tele delle mummie egizie, il sangue ci sono. Poi non sappiamo di distinguere, bisogna chiedere poi al professor Balossino se a Garlasco è riuscito poi a stabilire qualcosa oppure no, visto che è implicato come perito della difesa. Non riusciamo poi neanche a stabilire bene le cose sul sangue di un anno fa, eh? Per cui questo ci deve lanciare un messaggio, che evidentemente quando io ho una micro traccia i problemi diventano veramente seri. Oggi si fa tutto facile, sembra che riusciamo a dare una risposta a qualunque domanda, non è così, ecco. Ma il problema grosso è l'impronta, perché di tessuti insanguinati antichi ne abbiamo parecchi, ma di tessuti con un'impronta del genere è l'unico al mondo. Questa è la domanda grossa. Trovate una risposta a come si è formata questa impronta. Quando l'avrete trovata, non importa se vi chiamate Baima Bollone o Garlaschelli o Delfino Pesce, ne parliamo, ma che sia seria. Finora non è stata trovata e quello non può non farci pensare. Prego.
Una domanda non sulla sindone, ma sui sindonologi.
Ah, vai.
Nel senso che
una brutta categoria.
Che non so bene che cosa voglia dire, cioè,
è un termine non
chiaro, perché è un termine strano. Comunque,
sì, esatto, bravo, esatto, ha ragione.
Convenzione, tra virgolette.
Esatto.
Mi è piaciuta della sua esposizione, il suo tentativo continuo di distinguere tra quello che è certo e accertato da quelle che sono le ipotesi. Allora, non nella veste di presidente di qualche cosa, ma nella veste di persona di buon senso che tiene ben chiare queste due posizioni, pur essendo implicato anche personalmente in questa ricerca. Un comune mortale, dotato di conoscenze normali, ma non esperto di tutto lo scibile umano che bisogna mettere in atto per studiare questo oggetto, come fa a selezionare in una bibliografia immensa sulla sindone, dai risultati, immagino, ipertecnici degli studi, dello Sturm, ai libri più divulgativi che si trovano alla stazione, cioè come si fa a capire di chi ci si può fidare? Cioè esistono dei centri riconosciuti, esiste un sistema di controllo, esiste un gruppo scientifico che abbia un riconoscimento non solo autoreferenziale ma anche all'esterno verso la comunità scientifica? Cioè chi dobbiamo leggere per capire qualcosa? Lei non ha parlato del C14, cioè di tutte quelle cose che stanno dicendo, ma io ho letto di tutto. Hanno datato
ci credo.
Un pezzo, c'era un filo
credo.
Cattivi, pesava il triplo.
Cioè, ci credo
dice
alla
qualunque cosa.
Ha perfettamente
sembra
ragione.
Sembra un campo in cui si tirano i pomodori e si fa la gara a chi tira quello più marcio. Anche nella storia, non solo negli esami scientifici, il C14 c'era il mandiglio di Edessa, è la sindone, faccio un esempio chiarissimo, no? Dimostrato. Io sono uno storico, quindi ho in mente queste cose, ma anche leggendo i risultati scientifici, che non posso valutare perché non li posso capire, cioè, cosa dobbiamo fare?
Allora, lei ha messo il dito nella piaga, ha messo il dito nella piaga. Non vale solo per la sindone, eh? Qualunque ricerca corre questo rischio, perché nel momento in cui un gruppo fa una scoperta, fa un'affermazione, un altro gruppo ne fa una opposta, bisogna subito riuscire a vedere se ci sono gli strumenti per stabilire chi ha ragione oppure no, e a volte non ci sono, o a volte i dati sono tali da impedirci di avere certezze assolute. Quindi questo è un problema generale che nella sindone si acuisce enormemente. Perché si acuisce enormemente? Primo, perché spesso non sempre si ragiona in modo razionale ma viscerale, perché c'è dietro questo il fatto che se quest'uomo non fosse Cristo ma fosse un altro, molti di questi problemi non esisterebbero, proprio perché ci sarebbe una maggiore facilità e normalità nel ragionare, nell'accettare ipotesi diverse dalla mia. Qui invece si parte, come diceva bene il Papa prima, da dei pregiudizi o dei preconcetti, a questo punto li si difende a spada tratta, anche rischiando di andare contro la logica. E questo non lo fa solo l'uomo della strada, lo fa anche lo studioso che si definisce studioso di serie A. Punto. Questo è un dato di fatto. È un problema capire in questo mare magnum di ipotesi che cosa è, non dico vero in senso assoluto, perché abbiamo visto anche che una verità assoluta è molto complessa da raggiungere, ma perlomeno più probabile o meno probabile. Ci sono dei gruppi riconosciuti ufficialmente, anche questo è relativo, sa, perché io posso essere anche il gruppo più riconosciuto e dire stupidaggini, o posso essere un gruppo che nessuno riconosce e dire l'unica cosa giusta. Cioè, un piccolo criterio può essere: se vado su internet e vado a cercare Sindone o Shroud, trovo di tutto. Allora, se trovo Pinco Pallino, il quale dice la sua, se trovo un gruppo di 100 persone che si sono messe insieme in un'associazione e che fanno delle affermazioni del genere, è chiaro che sono un po' più credibili. Non è detto che dicono la verità assoluta, ma sono un po' più credibili, sicuramente. E poi il confronto. E se io e lei diciamo due cose simili e leggermente diverse, possono essere punti, ma se io diciamo due cose opposte, completamente opposte, e io ho 99 persone che dicono una cosa e una che ne dice un'altra, ritengo più probabile che abbia ragione il 99. Non sarà sempre così, ma spesso sì, ecco. E poi nulla mi garantisce che una scoperta che è fatta domani metta in crisi una costruzione sulla quale eravamo praticamente tutti d'accordo. Chi me lo dice questo? E non ho garanzie su questo. Quindi io posso anche condividere con lei e con altre 1000 persone una teoria, dire guarda, è sicuramente la migliore. Il giorno dopo arriva un dato, un'informazione che dice mi ero sbagliato, ne ero veramente convinto. E la storia è piena di questi, cioè una delle più famose, è la famosa idea che aveva Einstein dell'universo statico. Tanto che le sue equazioni gravitazionali comportavano necessariamente l'espansione, e lui ci ficcò dentro un termine che successivamente poi ha acquisito anche un significato astrofisico diverso, ma che era la costante cosmologica, che serviva per bloccare l'espansione, perché l'universo doveva essere statico, tutti la pensavano così e non c'era nessun motivo perché fosse dovesse essere diverso. Poi nel 29 arrivò Hubble, il quale con il telescopio scoprì che non era vero che era statico, ma che era in espansione, e Einstein disse: è stato il più grande errore della mia vita. Frutto di un preconcetto, di un pregiudizio che era condiviso da tutti. Questo può accadere.
Ma almeno uno status questionis, cioè uno, due, tre libri che presentino i risultati degli esami fatti finora in maniera un po'
equilibrata. Senta, allora io le posso dire un libro che io ritengo forse uno dei migliori, dei meglio riusciti, non perché non l'ho scritto io, l'ho curato io. L'abbiamo edito nel 98, è stato edito dal Poligrafico dello Stato, si intitola Sindone 100 anni di ricerca. Cosa abbiamo cercato di fare? Di prendere un certo numero di specialisti, ognuno nel suo settore, di chiedere loro, facciamo il punto della situazione. Ognuno ha scritto le sue cose, ecco. sarà sempre la loro opinione personale, però lo ritengo uno dei più equilibrati, perché molti libri, anche di quelli validi e noti, partono da dei preconcetti, dei pregiudizi, da una polemica fatta a priori, che chiaramente poi lascia dell'amaro in bocca e mi fa venire in mente: ma siamo poi sicuri che questo non tiri l'acqua alla sua ipotesi e volutamente mette in secondo piano tutte le altre? Ecco, allora questa garanzia non ce l'avrò mai, però ad esempio quel libro, che non è normalmente in commercio, ma ad esempio al nostro museo ce ne sono ancora alcune copie, perché poi andò il poligrafico non lo ristampò, mi sembra uno dei migliori da questo punto di vista, senza però darmi una garanzia assoluta, perché quella non ce l'avremo mai. Qualunque tipo di ipotesi di teoria è sempre in parte soggettiva, questo è un dato di fatto, può essere scritta e pensata in funzione di dati obiettivi, ma di quel momento, dati che possono essere poi cambiati o sconfessati da una nuova scoperta, una nuova ricerca. Ma questo è anche il bello della scienza, cioè quella di avere una verità che non è relativa per definizione, ma che è che è migliorabile, è un cammino step by step verso la verità. Tenendo conto che noi andiamo step by step verso la vita eterna, accontentiamoci anche di questo cammino verso la verità, che in senso assoluto non raggiungeremo mai, per il semplice fatto che siamo finiti. Abbiamo fatto le 11:20. Mamma mia!
A nome di Rascaleion ho il dovere e il piacere di ringraziare di cuore il professor Berberis, direi per due ragioni o su due piani. Anzitutto per la sua generosità, per la generosità e spontaneità con cui ha accolto il nostro invito e per la generosità supplementare di Al Quadrato con cui ha sdoppiato l'incontro originariamente previsto e per dedicare questa sera a questioni squisitamente scientifiche. E qui viene l'altra ragione per cui lo ringraziamo di cuore: ci ha dato in fondo una lezione di metodo, una proposta di itinerario motivato, umile e nello stesso tempo sicuro di poter giungere a qualche acquisizione, con la consapevolezza che non sarà mai tutta la verità, come appena detto, quella verità che diceva Seneca, ultima battuta dell'umanista, che noi con mano leggera sulla superficie delle cose, ma con occhio acuto, continuiamo a cercare. Quindi un grazie profondissimo.
Grazie. Buonanotte a tutti.
Grazie. 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 Grazie.